per Mauthausen senza ritorno. Autore Bernardini Carlo, anno 2016, lettore 23 Ballotta Mario, cellulare 342-846-8463, email mario.ballotta@alice.it. Carlo Bernardini è nato il 23 novembre 1935 da Giulietta Murno e Alfredo Bernardini, appassionato ciclista, praticante negli anni di gioventù da allievo e dilettante, ha partecipato a riunioni su pista dove si esibivano campioni quali Coppi, Leoni, Carrea, Maggini, Faggin, eccetera. Nel 1957 venne assunto all'Indelve, nota industria di Monselice. Nel 1959 ha sposato Amedea Busarello. Dal loro matrimonio sono nati Alfredo e Gabriella. Terminata l'attività lavorativa, continuata nella carpenteria metallica, iniziò con passione ad approfondire le ricerche sulla vita e la morte del padre, Alfredo, nelle circostanze narrate in questo libro. Nel 2009 ha ricevuto dalle autorità del comune di Monselice l'attestato di benemerenza con delibera del Consiglio Comunale. Il 17 settembre 2013 segna la perdita della sua amata moglie Amedea, alla quale con riconoscenza e commozione dedica questo libro, memore delle emozioni vissute insieme. Prefazione. A più di 70 anni di distanza da quei tragici fatti tristemente legati ai campi di sterminio nazisti, prima che i ricordi dei testimoni diretti e indiretti svaniscano per sempre, ho ritenuto giusto e doveroso raccontare le piccole storie, o per meglio dire i piccoli frammenti di storia che hanno visto come protagonisti 8 nostri concittadini deportati nel campo di concentramento di Mauthausen e mai più da lì ritornati. Molto è già stato scritto di ciò che avveniva nei campi di sterminio di Dachau, Auschwitz, Mauthausen e di molti altri ancora, accompagnando le parole con documenti e immagini tra le più impressionanti della storia dell'umanità. Per nostra fortuna molti sono anche i libri scritti da coloro che della deportazione furono le vittime designate e segnate nella loro esistenza da sopravvissuti, da quel ricordo indelebile degli orrori che portarono appresso per il resto dei loro giorni. Il mio contributo invece parte da un'attenta lettura dei testi scritti direttamente o tramite le testimonianze personali di alcuni deportati che condivisero con i nostri 8 monselicensi la tragica esperienza del viaggio dal campo di transito di Bolzano al lager di Mauthausen e che da questo, per alterne vicende o più semplicemente per la benevolenza del fato, riuscirono in qualche modo a tornare alle loro famiglie. Così, mettendo insieme queste mie righe, sono riuscito a raccontare qualcosa della loro triste odissea. Un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo mio umile lavoro l'ha avuto la mia famiglia, e in particolare la mia cara moglie Amedea, che con i miei figli Alfredo e Gabriella mi hanno sostenuto, incoraggiato nei momenti di fatica e di sconforto e infine, forse, anche sopportato nella mia testardaggine di perseverare, pur nella mia inesperienza e umile disponibilità di mezzi, nella ricerca e registrazione delle testimonianze. La realizzazione di questo libro è un modo speciale per dire grazie a tutti loro. Buona lettura. File 1, pagina 4, Libro della Memoria. Bernardini Alfredo, nato a Monselice, Padova, il 18 settembre 1908, da Lupi e Cisisla e Carlo detto Capore. Abitava da celibe con la sua famiglia a Monselice in via Cavallotti. Passata la fanciullezza, svolse il servizio di leva nel corpo d'artiglieria a Nettuno, Roma, nel 1928 adibito al centro trasporto dell'artiglieria. Nel 1932 sposa la signorina Giulietta Murno, anche lei di Monselice, e diventa padre di 2 figli, Carlo, nato nel 1935, e Gabriele nel 1943. In questi anni trova lavoro come meccanico d'auto e autista presso il conte Vittorio Cini e diventa il suo autista personale della moglie Lida Borelli, attrice cinematografica. Abitavamo presso l'amministrazione in via Isola verso Monte nei pressi della stazione ferroviaria. Mio padre nell'aprile 1943 viene richiamato alle armi a Savona, al 30° raggruppamento d'artiglieria 1329 batteria. Il 3 settembre 1943 a Cassibile, presso Siracusa, si firma l'armistizio. L'8 settembre Badoglio, preceduto da Eisenhower, ne dà l'annuncio alla radio. Così, perentoriamente, l'edizione della stampa il giorno dopo interpreta le conclusioni che ne traggono milioni di italiani. Ma la guerra durerà altri 19 mesi. I tedeschi l'8 settembre sono già pronti. In 12 ore occupano i valichi alpini orientali, in 2 giorni controllano Roma, da subito disarmano, rastrellano e avviano nei treni merci migliaia di soldati italiani verso i campi oltre il Brennero. Lasciato senza ordini, l'esercito si dissolve. Chi può torna a casa. Chi resiste all'intimidazione di Resa, come gli 11.000 della divisione Aquia Cefalonia, viene passato per le armi. E così anche mio padre, dopo l'8 settembre, torna a casa, portando con sé un suo amico commilitone che lo fornisce di abiti civili per non essere arrestato dai soldati tedeschi. Nel frattempo, papà torna al suo lavoro alle dipendenze di Cini. Passano i giorni, la guerra si fa sentire anche qui con incursioni aeree sulla linea ferroviaria. Dal timore che qualche bomba ci possa colpire, ci trasferiamo in via Costa Calcinara dai nonni materni che ci ospitano provvisoriamente. Il 18 ottobre 1944 avviene l'arresto di mio padre e di altri 28 partigiani e rinchiusi nella caserma dei carabinieri che allora si trovava in via Garibaldi, condotta dai repubblichini, capeggiata dal maresciallo Curzio Raffaele. Qui vengono interrogati duramente sul fatto che a Monselice si stava organizzando un gruppo di giovani contrari al regime. Dopo 2 giorni mio padre veniva rilasciato. Il 28 ottobre lo mandarono a chiamare in caserma. Da quel giorno non lo rivedemmo più. I fatti erano questi. In seguito degli ormai insopportabili soprusi nazifascisti e delle conseguenti rappresaglie contro la popolazione inerte, nel giugno 1944 si formava a Monselice un gruppo di giovani partigiani denominato Brigata Aquila. Il 18 ottobre dello stesso anno, in una retata da parte dei repubblichini, vengono arrestati 29 uomini di questa brigata, in seguito alla delazione di uno del gruppo. Quest'ultimo, con una ulteriore dichiarazione firmata di suo pugno, rivela alle Brigate Nere che i partigiani arrestati il 18 ottobre erano anche gli autori del sabotaggio al sottopasso ferroviario della linea Venezia-Bologna, avvenuto il 12 settembre con l'esplosivo fornito da Alfredo Bernardini, autista del Conte Cini. Uno di questi 29, Giovanni Biziak, ricorda che essi furono arrestati e raccolti in uno stanzone pochi alla volta. Vennero passati in rassegna dal prefetto di Padova e dal podestà Bruno Barbieri, che disse: «Ora vi ascolteremo uno a uno e domani mattina passerete per le armi». Il pomeriggio seguente vennero accompagnati sotto scorta armata in strada e fatti salire su di un camion militare coperto da un telone, mentre i parenti e la popolazione erano raccolti intorno, angosciati e in un silenzio carico di tensione, furono condotti a Padova nelle carceri di Piazza Castello. Lì, durante il giorno, alcuni di loro venivano ripetutamente prelevati da soldati tedeschi e portati in una stanza al piano superiore, dove un ufficiale della SS procedeva a interrogatori serrati, infierendo con maltrattamenti e torture. Altre volte, invece, gli interrogatori avvenivano nel comando padovano della Gestapo in via Diaz. Le testimonianze che ci sono pervenute dipingono questi interrogatori come momenti di vero e proprio terrore per chi li doveva subire. Dal 31 ottobre al 25 novembre restano nelle carceri a Padova. Sentiamo la testimonianza di uno dei 29, Erminio Boldrin. La mattina del 25 novembre, durante la visita medica per la presunta partenza per Bolzano, sono stato testimone di un episodio importante e significativo. Nella fila di coloro che dovevano sottoporsi a questa visita mi precedeva Idelmino Sartori, nipote di Alfredo e figlio del conduttore del caffè Bedoin in piazza Vittorio Emanuele II, ora piazza Mazzini. Ricordo perfettamente che il medico gli disse di scostarsi perché lo aveva giudicato inabile per la Germania. Sartori protestò e pretese di partire con i compagni. In quel momento, inconsapevolmente, decise il suo tragico destino nei campi di sterminio tedeschi. Lì avrebbe pagato con la vita la sua fedeltà agli amici. In verità, all'epoca, era diffusa l'opinione che il trattamento speciale, riservato dal dottore a Idelmino, fosse motivato dalle raccomandazioni di Pietro Sartori, suo fratello. Costui viveva ad Abano Terme, dove conduceva un albergo. aveva conoscenze molto altolocate negli ambienti dei potenti e parlava correttamente il tedesco. Si pensò che Pietro fosse riuscito a corrompere pagando qualche funzionario tedesco. Nella stessa giornata, fredda e nebbiosa, vennero tradotti 8 dei 29 con un camion scortato da soldati tedeschi, armati di tutto punto, a Bolzano, nel campo di smistamento Durchgangslager. Il vento gelido che entrava attraverso le larghe fessure lasciate dal telone li investiva penetrando fin dentro le ossa. Questi poveretti, seduti su delle improvvisate panchine, stretti l'uno contro l'altro come animali che sanno di andare al macello, cercavano calore, ma soprattutto quel senso di protezione nello stare assieme al momento della prova. Un silenzio assoluto e nei loro occhi l'atroce interrogativo sulla loro destinazione. Le strade quasi deserte e la campagna ormai brulla aumentavano la loro desolazione che tutto avvolgeva, spiriti e cose. Arrivati a Bolzano, li separarono. A mio padre venne dato il numero di matricola 6689, assegnandolo al blocco E, riservato ai pericolosi. Degli altri non seppe più nulla, si rivedranno alla partenza per Mauthausen. Papà, visto come andava la situazione, pensò che si metteva male. A Bolzano conobbe Caleffi e Beppi Calore, padovano. Caleffi allora era poco più che quarantenne, con un fisico non molto robusto, ingobbato, lento nel muoversi. Era un uomo aperto a vasti interessi culturali. Calore, un po' più giovane, verso i 35 anni, fisicamente ben piantato, con un temperamento aperto e cordiale. A Mauthausen, Calore sarà assegnato al cosiddetto campo russo, una specie di ospedale dove svolgerà un'azione di assistenza più morale che medica, data l'assoluta mancanza di medicinali. Dal blocco E non si usciva a lavorare come gli altri blocchi, anzi non si usciva per nessuna ragione, neppure per l'ora d'aria che è concessa a tutti i prigionieri. I servizi erano sistemati all'interno, così non avevano nemmeno quella scusa per uscire. Le giornate passavano lente e grigie, fra tristi storie che ognuno di loro aveva da raccontare, memorie da rinverdire, desideri da esprimere, ma tutti i discorsi avevano una sola conclusione. Dove ci manderanno? La risposta era: li avrebbero mandati in Germania, ma erano ben lontani dal supporre che significato aveva in quei luoghi il verbo lavorare. È qui che per la prima volta sentivano parlare di Mauthausen, Flossenbürg, di Dachau, campi di lavoro, si diceva, dove sarà vero che bisognerà lavorare, ma dove, tutto sommato, la vita sarà salva. Non sapevano ancora che all'ingresso di questi campi spiccava una grande scritta: Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Un'atroce beffa. Liberi da che cosa? Da chi? Quale senso aveva parlare di libertà a loro che erano schiavi? Per loro c'era solo una libertà, la morte. Tutti speravano in una fine rapida del conflitto in modo da evitare il trasferimento in Germania. Ma il freddo aveva rallentato le operazioni belliche, anche se era chiaro che per il nazismo la guerra era irrimediabilmente perduta. Gli anziani del blocco dicevano che in definitiva la vita del campo era migliorata perché i tedeschi si rendevano conto dell'inevitabile, ma anche questo faceva parte di tutto quel meccanismo di ordine psicologico che in ognuno di loro si era messo in moto alla ricerca di una possibile via di salvezza. Per loro le illusioni finirono ben presto. Benché fossero fra gli ultimi arrivati a Bolzano, sono stati i primi a partire per la Germania, che poi per loro 8 fu l'Austria. In questa permanenza a Bolzano poterono scrivere ai loro cari di pregare per poter far ritorno e di mandare delle cibarie, soldi se possibile. Papà, essendo nel blocco E, non ebbe il permesso di scrivere alla sua famiglia. Arrivò il giorno della temuta partenza. Per quale ignota destinazione? Era il 14 dicembre 1944. All'alba si spalancò la porta del blocco e un tedesco si mise a gridare: Raus! Raus! Si partiva, urlava il tedesco. Tutti in cortile uno a uno, allineandoli con pignoleria tutta tedesca. Erano rapati a zero fin dal primo giorno di arrivo, ognuno aveva il suo fagottino con qualche cambio di biancheria. Quello della pulizia personale era uno dei tanti miraggi che cadranno non appena saranno entrati a Mauthausen. La loro sorte era segnata, ma ancora, malgrado tutto, erano lontani, lontanissimi dalla realtà che li aspettava. Era inverno, freddo e neve aggravavano il loro stato d'animo. I pensieri più neri occupavano le loro menti. Bolzano era avvolta in un manto grigio e sferzata da un vento di tramontana che tagliava la faccia. Sul piazzale interno si ripeté un'ultima volta, come ogni mattina e sera, la buffonesca cerimonia dell'appello al comando. «Mützen ab, berretti giù, e Mützen auf, berretti su, per il saluto, sull'attenti, al comandante del campo». Furono quindi perquisiti, chi sì e chi no a casaccio, ma accuratamente. Ciò non di meno riuscirono a distribuire per portare con loro martelli, seghe e scalpelli procurati dal CLN di Bolzano, insieme ad un po' di cibarie raccolte dal comitato clandestino interno. La colonna raggiunse a piedi la stazione. Qui li aspettava un treno composto da un locomotore a vapore, un vagone e 5 carri per il trasporto bestiame. Il vagone era destinato all'SS di scorta quando smontavano dai loro turni di guardia nelle garitte dei carri. Sul pavimento di ogni carro un po' di paglia che in poche ore, mischiata ai loro escrementi, diventava letame sul quale bisognava sedersi e coricarsi, potendolo. Prima di farli salire ogni carro era ispezionato, evidentemente per cercare eventuali attrezzi per lo scasso nascosti fra la paglia, magari depositati dai prigionieri che avevano preparato i carri. Dei compagni di viaggio non si conosceva nessuno perché la scelta era stata fatta a piccoli gruppi per ogni stanzone. Forse era lo stesso. L'amicizia era uno dei tanti sentimenti che rischiavano di perdere valore umano a mano che iniziava la grande lotta contro la morte. I tedeschi contavano anche e soprattutto sulla fine di ogni senso di solidarietà fra di loro. Del resto, lo spirito di conservazione in alcuni casi si era dimostrato molto più forte dell'amicizia di qualsiasi altro moto dell'animo. Erano comunque amici e non su di una stessa barca che faceva acqua da tutte le parti e stava affondando, era solo questione di tempo. Nei carri furono stipati a forza 60 di uomini per carro, vennero serrati dall'esterno i portelloni, li piombarono e all'interno caddero in una oscurità crepuscolare alternata al buio completo, che durò 5 lunghi giorni e 5 notti e fu interrotta solo 2 volte, quando li fecero scendere per pochi minuti e dettero loro un po' di cibo, pesce salato e un poco di pane che del pane aveva solo l'apparenza. Fu tolta la sporcizia dal vagone, ma non poterono avere della paglia fresca. Mentre viaggiavano in quel carro puzzolente, mio padre mai avrebbe pensato di trovarsi in condizioni simili. Certamente avrà pensato alla sua famiglia, ai suoi cari, al suo Carlo, a Gabriele di appena 1 anno, alla moglie. Avrà ricordato i viaggi per condurre il conte Cini e la moglie a Roma, Firenze, Venezia, Taormina, Rimini, eccetera, con alloggio nei migliori hotel. E invece si trovava segregato lì, ridotto come un pezzo di carta in mezzo ad una strada in un giorno di pioggia, sbattuto a destra, a sinistra, privato non solo della libertà, ma anche delle più elementari necessità di cui da sempre ha diritto un essere umano. Durante il viaggio nel suo carro avevano messo in opera un tentativo di fuga, con dei ferri che alcuni avevano portato con sé anche dopo la perquisizione alla partenza. Avevano forzato la porta del carro, ma la confusione causata dalla speranza di evadere, aggiunta ad alcuni contrattempi imprevisti, impedirono l'attuazione del loro piano. Furono scoperti alla stazione di Bressanone e se la cavarono con un sacco di bastonate. Ma quella porta aperta, pur sorvegliata da 4 soldati della Wehrmacht, portò fortuna. Il loro triste convoglio fu bloccato a Matrei, poco dopo il Brennero, a causa di un bombardamento su Innsbruck. Tutto era bianco di neve intorno, le montagne basse, i boschi di pini e di abeti inghirlandati da ghiaccioli colorati dal sole, i torrenti argentei, le casette pulite e sparse per i dorsali, costituivano un paesaggio che avevano sognato da bimbi guardando il presepio. Ma quanto freddo dentro il loro carro! Scorgevano una certa animazione in quella sperduta stazioncina. La gente si interessava a loro, un ferroviere si affacciò, sorrise e gli fece loro un cenno di intesa. Poi passò vicino qualche vecchia imbacuccata nel suo scialle nero. Una si fermò un poco e uno di loro ebbe il coraggio di parlarle. Era vestito in modo goffo, con un vestiario assegnatogli a caso. Le chiese qualcosa di caldo, magari un brodo di erbe per lui e per i suoi compagni. La donna fece di sì con il capo, mentre le tremava la bocca e aveva gli occhi pieni di lacrime. Non si preoccupavano i loro quattro custodi. Si trattava di vecchi contadini strappati da poco ai loro campi per sostituire i giovani inviati al fronte per tamponare le prime crepe dell'esercito tedesco. Essi si fidarono subito di loro. Era stato sufficiente che si fossero impegnati a non comprometterli. La donna tornò e con lei altre donne portarono zuppa, pane e patate. Beneficiarono così di un pasto imprevisto grazie a quella porta e dimenticarono i lividi lasciati dai calci dei mitra e dei moschetti. Si avvicinò pure un sacerdote che tirò fuori dal suo mantello un pacco, grande grande, che conteneva pane, mele, salumi e vino. Ma quanto fu difficile dividerlo in parti uguali. Poi il triste convoglio riprese a camminare lentamente. Dalle fessure del carro guardavano continuamente fuori. Si vedevano le stazioncine, i grossi centri abitati, la campagna, i boschi coperti di neve. Tentarono un secondo piano di fuga. Si serravano spasmodicamente l'uno sull'altro. Creavano due spazi, uno nel mezzo da cui sgombrare lo strato di paglia per soddisfare i bisogni, l'altro all'estremità opposta, dove stava la garitta della sentinella, per praticare nel pianale un'apertura al di là della posizione delle sottostanti ruote del carro. Distendersi era impossibile, al massimo si sedevano rannicchiati per dormiveglia di breve durata. La sete era tormentosa, qualcuno la soddisfaceva con dei ghiaccioli staccati da un pertugio. Con loro c'era Gaggero, prete dei Filippini dall'animo francescano. Fu il primo al difficile taglio del pianale, aiutato da altri due compagni operai, mettendocela tutta, mentre intorno a loro gli altri cantavano a squarciagola perché le martellate sugli scalpelli e poi il rumore del seghetto non venissero uditi dalla garitta. Ma non tutti erano d'accordo sull'iniziativa. Alcuni, incitati dal solito capo blocco che viaggiava con loro, voleva fermarli per paura delle conseguenze. Andavano avanti lo stesso. L'intesa era che, una volta aperto il pianale, si sarebbero lasciati cadere fra i binari durante uno dei frequenti rallentamenti del treno o dei bombardamenti aerei che talvolta squassavano il carro. Il lavoro proseguiva lento ma sicuro. Invece, durante una fermata e uscita dal carro, una maledetta spia che si trovava fra di loro, Parisi di Trieste, ex interprete dell'SS, denunciò il tentativo d'evasione sperando in qualche ricompensa. Il portellone, che era stato appena rinchiuso dopo la sosta, fu di nuovo spalancato con violenza dall'SS. Prendendoli di mira con i mitra, anziché farli scendere, li spinsero proprio a quell'estremità del carro dove si stava praticando l'apertura. Perciò non potevano vederla sotto le loro persone e fecero in fretta a coprire con la paglia gli arnesi. Dopo un sommario tentativo e scocciate, non trovando nulla di sospetto, dovettero pensare che il Parisi si fosse inventato tutto per farsi bello, e il treno ripartì. Per la cronaca, poco dopo l'arrivo a Mauthausen, i compagni giustiziarono la spia gettandola in un pozzo nero. Pagina 14. File 2, pagina 14. Ma ad onore del vero, anche se fossero evasi dal treno, poche sarebbero state le loro possibilità successive di farcela. Infatti, li avevano rasati a zero e sostituito pastrani o impermeabili con cappotti da avieri italiani, sulla cui schiena era tracciata con pittura ad olio una croce per renderli facilmente riconoscibili. Per di più, non avrebbero potuto contare molto sull'appoggio della popolazione né di qua né di là del Brennero. Giunsero alla stazione di Mauthausen nella notte del 19 dicembre, un piccolo paese posto a pochi chilometri da Linz, sulle colline lungo il Danubio. Lo stridore delle porte dei carri che si aprivano, i secchi comandi dell'SS, l'abbaiare dei cani, furono i segnali che li avvertivano che erano alla fine di questa parte di viaggio che i tedeschi, con una parola più specifica, chiamavano transport. Era una notte freddissima, con un cielo senza stelle, un buio profondo che non permetteva di distinguere il paesaggio. Quello che si poteva scorgere era solo neve, che metteva loro addosso un senso di gelo che penetrava nelle viscere. Qui le SS compiranno una prima selezione. Chiunque non era in grado di camminare, vecchi, invalidi, malati, era fatto salire su un autocarro e portato direttamente alle camere a gas. I cani continuavano frenetici ad abbaiare furiosi, ringhiando e mostrando i denti aguzzi mettevano paura, in piedi sulle zampe posteriori, trattenuti a fatica da SS che tenevano con una mano il guinzaglio, con l'altra i mitra puntati. Gli altri furono incolonnati fra anziani territoriali austriaci avviati al lager distante circa 6 chilometri, preceduti e seguiti dalle SS. Per la via che stavano percorrendo si intravedevano appena le case fiancheggianti. Nessuna luce accesa, le finestre ermeticamente chiuse. Giunsero sfiniti respirando affannosamente per la lunga salita. Percorrere chilometri quasi di corsa scivolando sulla neve affaticava cuore, polmoni e gambe. Mentre si affrettavano, la loro mente ripeteva «Mauthausen, Mauthausen, Mauthausen». Erano tre sospiri dolorosi. Era un nome che già si sussurrava con terrore a Bolzano. Dicevano che già nell'altra guerra decine di migliaia di prigionieri vi morirono di fame. Nessuno parlava, si sentiva l'affanno di 336 uomini, l'abbaiare dei cani e gli incitamenti fatti di grida sconosciute. Sui volti dei compagni si vedeva riflessa l'angoscia, la paura dell'incognita. I piedi affondavano nella neve, li incitavano ad essere ancora più svelti. Durò oltre un'ora la marcia con il cuore in gola. Lontano qualche debole luce. In cima alla collina apparve infine una maestosa fortezza di tipo medievale, costruita con grossi blocchi di pietra grigia. Si saprà più tardi che strada e fortezza erano state costruite dai deportati durante quegli ultimi anni, costate la vita a decine di migliaia di uomini. L'opera di ampliamento della fortezza ed il massacro continuava. A sinistra della strada riuscivano a intravedere qualche baracca, credevano fosse il lager. Vennero a sapere più tardi che si trattava del famigerato campo russo, cosiddetto perché costruito dai deportati russi, cioè l'ospedale, Sanitas Lager, da dove chi entrava usciva solo per andare al forno crematorio. In questo posto cessò di vivere mio padre. Più tardi, quando Calore, come medico, lo frequentava, si raccomandava di fare tutto il possibile per non farsi mai ricoverare. Forse lui e pochi altri sapevano che cosa accadeva in quelle sgangherate baracche. Alla fine della salita si apriva un piazzale, con al centro di questa fortezza un pesante portone con sopra una grande aquila, stemma dei nazisti, e la scritta irridente «Arbeit macht frei», «Il lavoro rende liberi», che in breve l'ingoiò tutti. Alla debole luce di qualche lampada accesa, ma schermata, poterono vedere due torri che fiancheggiavano l'ingresso e su di esse si distinguevano figure di militari che si muovevano attorno a delle mitragliatrici puntate su di loro. Dalle torri si dipartivano i muri di cinta, che ad occhio e croce potevano avere un'altezza di 4 metri. Sopra il muro una serie di fili spinati percorsi dalla corrente elettrica, come insormontabile corona alla già invalicabile muraglia. Appena giunti li allinearono sulla piazza illuminata in un modo allucinante. Un graduato dell'SS ebbe il gentile pensiero di informarli durante il discorso di benvenuto. «Siete venuti qui per morire. Non vi conviene tentare la fuga. Guardatevi intorno e ve ne passerà la voglia». E nessuno di loro in quel momento comprese come quelle parole fossero spietatamente vere. All'interno si apriva un grande spazio, l'Appelplatz. Quanti furono coloro che varcarono il grande portone per entrare e quanti quelli per uscire? Nessuno è mai riuscito a fare il conto esatto. Italiani, francesi, jugoslavi, russi, greci, polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, spagnoli della guerra civile e tedeschi ribelli sono passati sotto quell'arco della morte per uscire dal camino. «Tu passerai per il camino», dicevano le SS minacciandoli. E il camino continuamente fumava. Ma non bastava da solo, e allora c'erano le fosse comuni, molte delle quali, forse, non sono ancora state scoperte. Uomini e donne, giovani e vecchi, persino bambini. Non esisteva diversità di sesso, di religione, di età che fosse in grado di fermare il rullo compressore del nazismo, di fascismo, di libertà o schiavitù. A quell'età la vita non è altro che un gioco, un sogno, una scoperta fatta giorno per giorno dell'esistenza stessa. Per quei bambini che si aggiravano smarriti per il campo in cerca di affetto che forse mai più avrebbero ritrovato, la scoperta della vita fu ben amara. Cosa ne sarà di quei pochi che si salveranno? Il graduato dell'SS che faceva gli onori di casa li fece schierare davanti a una baracca fatta di legno e pietra. Chiese se fra loro ci fosse un interprete, e fra i 4 o 5 compagni che si fecero innanzi ne scelse uno per tradurre il suo discorso. Siete a Mauthausen, qui esiste una sola legge, quella dell'obbedienza. Qualunque atto di insubordinazione, di disobbedienza, qualsiasi tentativo di fuga verrà punito con la morte. Aggiunse, chi desidera morire arrostito deve solo toccare i fili spinati. L'ordine fu di spogliarsi, erano all'aperto e un leggero nevischio stava scendendo. Si guardarono, nessuno si decideva a iniziare l'operazione. Si alzò qualche timida protesta, ma non ci fu nulla da fare. Bisognava spogliarsi. Non fecero in tempo a deporre abiti e bagagli, perché un gruppo di iene cominciò a strappare di mano e di dosso letteralmente tutto. Un ragazzo voleva tenersi addosso una medaglietta che aveva al collo e si raccomandava che c'era la foto della mamma. SS gliela strappò. Keine Mutter in Lager. Non c'è madre nel Lager. Una luce cruda s'accese all'improvviso. Delinquenti comuni tedeschi, famigerati capos, armati di larghe cinghie di cuoio e tubi di gomma, si avventarono su diversi compagni, latrando come bestie feroci e battendoli per depredarli dei pacchi e dei poveri valori che avevano con sé. Restarono nudi come tanti vermi. Lasciarono loro al momento le sole scarpe e la cintura dei pantaloni, forse per impiccarsi se ne avevano voglia. Intanto, pur nell'infuriare dei bastoni di gomma e cinghie di cuoio e delle urla, i compagni avevano spartito fra loro, prima di essere depredati, le poche cibarie ancora possedute e se ne ingozzarono quanto più si poteva. Furono costretti anche a consegnare orologi, anelli, penne stilografiche. Ma questo in un secondo tempo, quando, dopo aver disceso una scaletta, furono avviati al bagno comune. Prima del bagno passarono davanti a un tavolo, dove, seduto con funzioni di scrivano, un deportato italiano prendeva in consegna i loro beni, annotando anche le loro generalità e la professione. Consegnarono loro una targhetta in lamiera recante il numero da legare al polso sinistro con un pezzetto di filo di ferro. Il bagno era un grandissimo stanzone saturo di vapore dal cui soffitto fluiva fischiando nei tubi un'acqua caldissima. I loro corpi nudi si agitavano in mezzo al vapore. Il vociare, comprese le maledizioni, le bestemmie, davano l'esatta sensazione di una bolgia dantesca. Qui Gustavo Doré avrebbe trovato molti spunti per le sue incisioni illustranti la Divina Commedia. Ad un tratto l'acqua calda cessò di scrosciare e venne sostituita da una pioggia freddissima. Urla di protesta e penosi ammassamenti di corpi per cercare di evitarla. Qualcuno gridò «Assassini!». Terminata la doccia, a duplice effetto, secondo le più rigorose norme igieniche, si passò in una stanza dove un altro deportato, armato di rasoio, li depilarono in ogni parte del corpo a secco. Una strana sensazione, certamente di paura, ebbero quando il friseur, chiamato così il barbiere, prese in mano il loro pene e, agitando il rasoio, lo calava sulla peluria. Per un attimo temettero volesse tagliare via tutto. Sempre con il rasoio venne tracciata una striscia larga un paio di centimetri sul cuoio capelluto, che dalla fronte arrivava fino alla nuca. Questo sarà il marchio che li accompagnerà per tutto il periodo della deportazione. Il rasoio non era arrotato, ne sono usciti assai malconci i compagni dal petto villoso. Poteva capitare qualsiasi cosa, ma non sarà che una sola volta dimenticassero di ripassare di fresco, ogni 15 giorni, il solco che divideva a metà il loro cranio. Chi mai li avrebbe accolti con quei segni che si portavano addosso? Quale famiglia tedesca, austriaca, poteva accettare di dare ospitalità rischiando a sua volta lo sterminio? Dopo la rasatura si passò al vestiario. Un paio di vecchie strappate mutandine e una camicia tutta gualcita e piena di buchi. Ai piedi un paio di zoccoli, senza troppo badare alla misura. Così conciati li fecero uscire salendo per un'altra scala. Fuori continuava a nevicare. La notte era ancora fonda e un'aria gelida investì i loro corpi seminudi. I primi dovettero aspettare che la vestizione fosse ultimata e nell'attendere si riempirono di gelo che paralizzava le membra e il cuore. Ormai erano tutti schierati, puliti, rasati e congelati. Durante la lunga sosta nel piazzale deserto del Lager si abbracciavano a coppie per non congelare, massaggiandosi a vicenda la schiena. Una SS cominciò a dare l'Achtung, l'avanti marche e il segnare il passo. Eins, zwei, drei, vier. Così incolonnati attraversarono l'Appelplatz, trascinandosi gli zoccoli che ostinatamente si rifiutavano di fare amicizia con i loro piedi. Ogni poco qualcuno doveva chinarsi e raccogliere uno zoccolo che era andato per conto suo. Le urla dell'SS, Raus, Raus, Schnell, 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 si alternavano alla chiamata del passo, Eins, zwei, drei. La grande piazza era fiancheggiata sulla destra da alcune costruzioni in muratura. Si trattava delle cucine, degli uffici, delle celle, delle prigioni e dei forni crematori. Sulla sinistra una fila di baracche in legno che erano quasi esclusivamente occupate da quei deportati che venivano chiamati Prominenten, vale a dire coloro che erano addetti agli uffici, ai magazzini, alle cucine, a tutti quei servizi, insomma, indispensabili per far funzionare la macchina della morte. Una di tali baracche era adibita a casa di tolleranza per l'SS. Chi erano quelle donne rinchiuse in quella baracca di color verde, isolata da tutte e che ogni mattina all'ora dell'appello si affacciavano alle piccole finestre per far cenno di saluto ai deportati che si apprestavano ad uscire dal campo per raggiungere il loro posto di lavoro? Poveri esseri che forse per sfuggire alla camera a gas, ad un lavoro bestiale e alla fame, avevano accettato, non dico di prostituirsi, perché di prostituzione non parlerei, ma di sottostare alle voglie, ai desideri degli uomini che le custodivano. Si diceva che più d'una di esse, dopo un certo periodo passato in quella baracca, avesse cercato la morte. In fondo alla piazza, sulla sinistra, si apriva un varco che immetteva al campo di quarantena. È qui che vennero alloggiati. Li accolse una baracca senza i tradizionali letti a castello in funzione di letti. Già altri compagni la occupavano e il loro accompagnatore svegliò tutti fra le bestemmie e imprecazioni espresse in tutte le lingue. Era chiaro che si doveva dormire per terra, su dei pagliericci ormai consunti, sporchi di sangue e di escrementi. Nel mezzo una piccola stufa a legna riscaldava l'ambiente. Ci voleva, ormai il freddo era diventato insopportabile. La scarsa luce, il fumo della stufa, la confusione e il vocio avevano creato un'atmosfera surreale kafkiana. Anche loro stessi erano destinati a diventare esteri senza alcun rapporto con la realtà, fantasmi che si agitavano in un mondo d'incubo. Con una lunga teoria di perché senza risposta cercavano di dare un senso a quello che stava accadendo senza trarne una soluzione, ed erano appena all'inizio. In mezzo a questo caos di voci, di proteste, di corpi seminudi, di stracci e di miseria umana, si alzò a un tratto una voce che accennava a un canto, disperazione o primo sintomo di pazzia. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Era un veronese che aveva fatto il viaggio su di un altro carro ferroviario. L'aspra voce del capò e più ancora la convincente parola del tubo di gomma fece cessare tutto. Cercarono un piccolo spazio per adagiarsi, bisognava mettersi di fianco perché era l'unico modo per arrivare a toccare il pagliericcio su ognuno dei quali erano costrette 3 o 4 persone. La stanchezza del viaggio, l'emozione per gli avvenimenti che si erano succeduti durante la giornata avevano fiaccato il loro corpo e il sonno, perciò venne presto. Con la prima notte mauthausiana cominciò anche il tragico, rapido declino delle loro forze fisiche, ma soprattutto del loro essere uomini pensanti, delle loro capacità intellettive, della loro personalità. Incominciò il processo di automazione, di cancellazione del pensiero, la totale distruzione della volontà. Diventeranno solamente numeri. Quello di papà era 113.896. Le notti a Mauthausen terminavano presto. Prima ancora dell'alba le voci dei capò, accompagnate dalla musica del tubo di gomma, grande protagonista della vita da internati, erano la loro sveglia. Bisognava raccogliere i pagliericci ammucchiandoli in ordine, si capisce, uno sull'altro in fondo alla baracca. Alcuni di loro a turno venivano incaricati di scopare, ma per fare questo gli altri venivano scaraventati tutti fuori, con qualsiasi tempo. Neve, pioggia, vento gelido non erano sufficienti per evitare la sosta all'aperto. Quando era possibile, se c'era l'acqua, se i rubinetti funzionavano, se la confusione lo permetteva, si poteva anche riuscire a lavarsi per poi doversi asciugare con gli stracci che in qualche modo li ricoprivano. Arrivò anche il momento del primo pasto. venne distribuita una specie di scodella di ferro smaltata con delle grosse macchie di ruggine dove lo smalto se n'era andato da parecchio tempo. Mischi era il suo nome. Diventerà la loro più cara cosa, il loro amore, la loro passione. Esso permetterà loro di bere qualche brodaglia schifosa, ma indispensabile per poter allungare di qualche giorno la vita. I cucchiai non c'erano per tutti, ma si capì poi che se ne poteva benissimo fare a meno, tanto era brodosa quella cosa che davano loro per colazione, una specie di semolino senza sale, senza condimento, acqua calda era. Il primo gesto fu quello della repulsione, ma poi scattò e si fece strada una semplice considerazione dettata dalla ragione che ancora in qualche modo funzionava. È chiaro che non c'era scelta, questo era quello che davano. Questo era quello che bisognava mangiare. Rifiutare non era possibile, perché sarebbe stata la morte anticipata. Di conseguenza, con un grande sforzo di volontà, bisognava ingoiare parte di quella sboba senza riuscire a trangugiarla tutta, ma un buon passo sarebbe stato fatto sulla strada dell'accettazione forzata. Le ore passavano lente, i loro discorsi erano sempre gli stessi: la casa, i familiari, la guerra, i tedeschi, i russi, gli americani, il lavoro che avrebbero assegnato dopo la quarantena. Piano, piano, come una malattia occulta, una specie di cancro nello spirito cominciò a farsi strada, l'angoscia che porterà molti alla disperazione, alla rinuncia a lottare e al suicidio. Musulmani venivano chiamati i compagni non si sa perché, che non potendo o non volendo continuare la battaglia contro la morte, perché fiaccati dalle malattie e dalla fame, si lasciavano andare alla deriva. Vagavano per il campo, senza meta, presi a calci e a spintoni ogni qualvolta capitavano sulla strada di una SS o di un capò. Pronunciavano parole incomprensibili, invocavano nomi certamente di persone care, gli occhi fuori dalle orbite, fissi nel vuoto. Poi si vedevano appoggiarsi ai muri o alle pareti delle baracche e lì morivano senza che nessuno se ne accorgesse, senza nessuno che allungasse una mano in segno di aiuto o di estremo saluto. Non si poteva. La ferrea, spietata legge del campo impediva ogni atto di pietà. E purtroppo loro stessi non erano più capaci di reagire. L'inesorabile perdita della personalità era anche un continuo spegnersi di sentimenti e di affetti. L'altruismo era una cosa lontana, mentre la lotta per la sopravvivenza li aveva portati allo stato selvaggio come nella foresta, dove lì si sbranano a vicenda. Dovevano ormai familiarizzare con la morte, trovare al mattino, quando uscivano da quello stato di abulia, perché il sonno ristoratore non era quello nel quale eri precipitato nella notte, un compagno morto vicino era ormai diventata cosa del tutto normale. Il cadavere veniva portato all'aperto come ogni casalinga mette il sacco delle immondizie sul portone, in attesa del passaggio del carro per la raccolta. Così passava il carretto trainato e spinto da altri deportati a raccogliere i corpi che durante la notte avevano cessato di soffrire. Pagina 25. File 3, pagina 25. L'operazione del carico e dello scarico dei cadaveri era una cosa assai macabra. Venivano presi per i piedi e per le spalle e poi, come si carica un sacco, sollevati e lasciati ricadere sul carro. Nella caduta si sentiva il rumore delle ossa prodotto dall'impatto con il legno, il rumore che si portava dentro come un continuo richiamo: quella sarebbe stata la fine di tutti. Ecco che cosa erano, dei robot che venivano usati come forza lavoro e quando si guastavano, cioè quando non si reggevano più, venivano eliminati come cosa inservibile. Questa era la filosofia del campo di sterminio contro la quale ognuno di loro reagiva con la forza morale di cui disponeva, magari offrendo a Dio il proprio sacrificio per la salvezza di tutti, come diceva padre Gaggero, un giovane che era stato condannato dal tribunale speciale fascista e poi arrivato a Mauthausen. Apparteneva all'ordine dei filippini di Genova e in quella città aveva partecipato alla lotta partigiana. Portava occhiali con lenti molto spesse e su di una, che si era rotta, aveva un cerotto per tenerla unita. Aveva una parola buona per tutti, parlava di Dio e della forza che lui attingeva dalla fede, cercava con tutto se stesso, con la grande pietà di cui era immensamente ricco, di trasmettere in loro la speranza di un mondo migliore. Forse Dio, con tutto quello che stava succedendo su questa terra, aveva poco tempo per loro, perché le cose andavano sempre peggio. Ritorniamo al menù. A mezzogiorno arrivò il pranzo. Ancora la fila e una piccola battaglia gastronomica da affrontare. La brodaglia questa volta era un po' più densa, qualche pezzo di verdura galleggiava. Apparentemente si trattava di un piatto un poco più consistente che, con vigore pari alla nausea, affrontarono fin quasi in fondo. Nel pomeriggio, sempre rinchiusi nella baracca ad aspettare la sera. Al tramonto, di nuovo tutti fuori per dar modo ai compagni incaricati di stendere i pagliericci mentre una SS faceva la conta. Durante una di queste operazioni, in una sera limpida, guardando in alto, videro in cielo un puntino luminoso e pensarono subito a un aeroplano. Ebbero persino la sensazione che fosse in movimento. Non dissero niente, anche perché non era possibile parlare tra di loro. Durante la conta era d'obbligo il silenzio assoluto e, nella fantasia, immaginarono che un aereo alleato stesse sorvolando il campo per un giro di ricognizione per poi mandare dei paracadutisti a liberarli. Anche durante la notte continuarono a pensare all'aereo e alla luce, mentre cercavano un sonno che non voleva venire. La sera seguente il punto luminoso era ancora là, brillante, immobile. Guardarono con più attenzione sperando di vedere da un momento all'altro l'aprirsi di un paracadute. Niente. Una profonda delusione li prese. Era Sirio, l'avamposto delle stelle. Dopo l'appello si rientrava in baracca. Anche per tale operazione esisteva un cerimoniale a base di calci e colpi di tubo di gomma. Distesi i pagliericci su tutto il pavimento, dovevano entrare con gli zoccoli in mano che sarebbero poi serviti da cuscino. Si coricavano di fianco, alternando testa e piedi, vale a dire che ciascuno doveva dormire con la faccia a contatto di quattro piedi. Quando quattro o cinque di loro erano già distesi, il capò prendeva a calci e colpi di tubo l'ultimo sistemato e il disgraziato, a turno, toccava a tutti per sottrarsi a quello strano modo di augurare la buona notte. Si stringeva contro gli altri facendo posto per i successivi ospiti. Ma la tragedia maturava durante la notte, poiché la sistemazione sui pagliericci avveniva a caso, cioè senza tener conto della nazionalità. Ne risultava che un italiano potesse capitare in mezzo a un russo e a un polacco. Non conoscendo le rispettive lingue ci si intendeva solamente a forza di spintoni, di calci in faccia, perché magari la semplice preghiera di togliere l'alluce da davanti la bocca di un compagno si trasformava in una pedata, la pedata diventava lite e la lite in rissa. In poco tempo tutta la baracca si metteva in agitazione, ma i bravi tedeschi avevano trovato il rimedio anche per questo. Aprivano dall'esterno una finestra e con un idrante facevano una doccia generale, così ottenevano due risultati: il silenzio e la pulizia. Per loro si rischiò una polmonite. La questione del miscuglio delle nazionalità faceva parte di un preciso disegno, evitava cioè all'interno del campo la formazione di raggruppamenti che potevano dar luogo a focolai di resistenza passiva che avrebbero compromesso il perfetto funzionamento della macchina distruttiva quale era il Lager. La sera, prima dell'operazione caricamento e schiacciamento, veniva distribuita la cena. Una piccola fetta di pane così umido che, fra le dita e manipolato, si trasformava in una palla molle, nera e acquosa. Di pane aveva solo il nome. Si trattava di una cosa che si avvicinava più alla segatura che alla farina. Una fettina di salame, in alternativa a una piccola porzione di margarina, costituiva il companatico. C'erano con loro prigionieri di ogni nazionalità. Mancava poco a Natale, disse un francese. I tempi sono accelerati, si muore presto e si muore male. Ma è Natale, dissero ingenuamente, già le rispose, fra 5 giorni è Natale. Sì, forse. Loro faranno baldoria, si diceva che avrebbero dato il goulash. Il goulash divenne per loro un miraggio nell'attesa natalizia. La loro fame era ritmata da una gamella di zuppa a mezzogiorno e da un pezzo di pane ammuffito con fettina di salame la sera. Ma sarebbe venuto il goulash, certo, con contorno di patate e supplemento di pane. E venne Natale, preannunciato dall'albero nella stanza del capò, un uomo feroce e strano insieme, che picchiava e poi subito si distraeva. Più che cattivo, sembrava irrequieto e pazzo. Era un comune delinquente mandato a Mauthausen per fare l'aguzzino. Il giorno 24 a sera il capò convocò Don Gaggero. Sei un prete cattolico, è vero? Ebbene, anch'io sono cattolico, sono bavarese. Torneremo presto a casa. Hitler è perduto e finirà questa storia. Saremmo tutti liberi, anche io. Io adesso inquadrerò in formazione di appello e tu farai la predica. È Natale, porco! Scusami, devi dire che stiano allegri. Dobbiamo essere allegri tutti stasera. E falli cantare. Voi italiani cantate bene. Santa Lucia, o sole mio, intesi? Gaggero rispose semplicemente sì. si trovò davanti ai suoi compagni italiani, francesi, polacchi, sovietici e di molti altri paesi europei. Un francese e un polacco si offersero per tradurre nelle varie lingue. Ma cosa avrebbero detto? Si raccolse dentro e ascoltò la voce di Cristo. Disse: «Non siamo intorno ad una culla, ci troviamo accanto a Cristo crocifissi sul Calvario, ma un mondo nuovo sta per nascere attraverso il nostro sacrificio comune. Ciascuno di noi è espressione di un popolo, di una fede, ma tutti insieme siamo oggi espressione di una umanità che ha ritrovato la strada dell'amicizia e della collaborazione. Sta passando il turbine della violenza. Superati l'odio e la guerra, guariremo anche dell'egoismo. Vi saranno pace, amore, giustizia. Questa certezza deve essere in noi la forza per resistere, per vincere la disperazione, per vivere o morire in pace». Alla commozione del prete si era unito il pianto di tutti, un pianto sgorgato da una tensione rilassata per la tenerezza. E venne il goulash, una poltiglia strana nel fondo di una tazza, due patate e niente pane. Che disinganno tremendo! Meglio il tozzo di pane nero che faceva peso nello stomaco. Mai hanno sentito la fame come quella sera. E li fecero cantare, vollero soprattutto i canti italiani. Cantarono e intorno al loro gruppo si strinsero uomini di ogni terra europea. Nella stanza del capo i tedeschi fecero baldoria dopo aver taglieggiato la loro miserabile porzione di cibo. Ma l'odio non prevalse in loro, vinsero i motivi sereni e amorosi del nostro canto, erano gli stessi che avevano determinato l'impegno cosciente della lotta che avevano scelto. E dicevano: «Domani il mondo sarà in pace, la vita vincerà la morte, ci sarà gioia e saremo fratelli». E pensarono senza acrimonia, anche il popolo tedesco, sicuri di aver tracciato anche per la Germania una strada pacifica. L'Europa, dicevano, sarà il centro di un rinnovamento mondiale che si attuerà nella convivenza fraterna di tutti i popoli. Il capo bavarese, cattolico, avendo individuato come prete Gaggero, gli aveva ordinato di pregare per lui e in cambio gli avrebbe dato una gamella un po' più sostanziosa, pescando nel fondo del pentolone dove si depositavano le patate. Perché in genere i capò distribuivano più brodaglia e meno patate, e quelle che restavano nel fondo poi se le mangiavano loro. Padre Gaggero era stato deportato a Mauthausen da Bolzano nel dicembre 1944 con lo stesso trasporto 111 con i nostri giovani monselicensi. Il suo numero di matricola era 113.979, un numero in meno del nostro Gagliardo Tranquillo, 113.980. In questo campo giunsero all'incirca 8.000 italiani, di cui soltanto 300 sopravvissero. Una parte moriva di morte violenta, fucilazioni, massacri di massa, camere a gas, torture, suicidi. La maggior parte moriva di una morte terribile che utilizzava l'insonnia, la disciplina feroce, il lavoro pesantissimo, la fame. Arrivava la morte in genere in una situazione distruttiva, per cui ogni cosa era morta dentro di loro. La vita di quarantena durò una quindicina di giorni. Una mattina una SS, accompagnato da un capo, entrò nella baracca e ordinò la dunata. «Giù i cappelli! Su i cappelli!» Il capo chiamò i numeri che dovevano partire per un altro campo, tra questi anche i nostri monselicensi. Si formò un commando, così veniva chiamato, una squadra destinata al lavoro. La paura di tutti era quella di finire a Gusen o a Melk, venivano considerate le sedi peggiori. Dal blocco di quarantena che si trovava al campo 3 passarono al campo 2 al blocco 18. La baracca era ampia, erano in meno, perciò si sarebbe dovuto stare un po' meglio. Questo fu per loro il primo pensiero appena entrati. Infatti le previsioni si avverarono e vennero inviati chi a Gusen, chi a Melk e a Ebensee. I nostri, Barzan Luciano, Bernardini Alfredo, Dalla Vigna Enrico, Gagliardo Tranquillo, Rocca Settimio, sono stati destinati a Gusen. Girotto Luciano, Greggio Dino, Sartori Idelmino sono stati destinati a Melk. Il campo di Mauthausen aveva 49 campi secondari entro i confini dell'odierna Austria. Uno di essi era il campo di Gusen, denominato ufficialmente Konzentrationslager Mauthausen, Unterfunks-Gusen. Questo campo secondario si trovava a circa 6 chilometri a ovest di Mauthausen, allo sbocco del fiume Gusen nel Danubio, tra la cittadina di Sachsen-Georgen, Ondergusen, e il comune di Langenstein, Alta Austria, circondario di Perg. La costruzione del campo di Gusen iniziò nel dicembre del 1939. Ogni giorno arrivavano da Mauthausen a Gusen due gruppi di lavoro, baracche di Gusen e cave di Kastenhof, con circa 400 prigionieri austriaci e tedeschi. Ogni giorno c'erano morti e feriti, perché i prigionieri crollavano per congelamento, fatica, malattia, ferite e denutrizioni. I prigionieri morti e incapaci di camminare venivano trasportati alla sera da prigionieri più forti, o su slitte adibite a questo uso, o carretti a due ruote fatti rientrare nel campo principale. Più tardi i morti e i feriti venivano trasportati nel campo principale su camion ribaltabili. Nell'estate del 1941, tra le serie di baracche si costruì anche un vero e proprio crematorio. Il forno fu fornito dalla ditta Toff & Sohn di Erfurt per circa 9.000 marchi. Nelle immediate vicinanze del crematorio si trovava la spianata per le esecuzioni capitali ufficiali. Negli anni 42-44 si realizzarono diversi capannoni di montaggio per le ditte di materiale bellico Steyr e Messerschmitt. Su alcune baracche l'amministrazione del campo fece apporre cartelli in legno con la scritta «Esiste una strada per la libertà». Le sue pietre migliori sono obbedire, laboriosità, ordine, pulizia, lealtà, altruismo e amore per la patria. In quasi tutti i locali dei capi SS si leggevano diversi slogan che intendevano inneggiare alla forza e superiorità della razza germanica e dei superuomini SS. Molto frequente era la scritta «Non temiamo nessuno al mondo, ci basta che tutti temano noi». Sotto l'impianto del campanello che si trovava sul piazzale dell'appello si trovava la scritta «Sia giorno o notte, sempre risuona la voce della campana. Ecco il segnale d'inizio del tuo dovere quotidiano». E questo dovere spietato iniziava dalla primavera all'autunno, ogni giorno alle 4:45, d'inverno alle 5:45. I prigionieri venivano svegliati al suono della campana e spesso fatti alzare dal letto a colpi di manganello e accompagnati dalle urla del personale del blocco agli ordini scanditi «Raus, raus» e «Los, los» oppure «Schnell, schnell», «Bistro, rapido». Le punizioni disciplinari potevano essere comminate soltanto dal primo capo del campo o dal suo vice. In realtà, ogni membro della direzione distribuiva pene e punizioni. Esistevano le punizioni seguenti: 1. Stare sull'attenti accanto all'ingresso principale con le mani incrociate dietro la nuca, durata minima 3 ore, talvolta 12 ore. 2. Sport, correre, saltare, fare capriole, ruotare, eccetera. 3. Stare appesi a pali o alberi. Si legavano le mani del prigioniero ai polsi, dietro la schiena, quindi si sollevava il corpo tirandolo dalle mani legate. 4. Percosse. Venivano applicate sul sedere, con nervo di bue. La dose media era di 25 colpi. 5. Invio alla compagnia di punizione, per almeno un mese. Raramente i prigionieri sopravvissero a questo tipo di punizione. 6. Bunker, o cella di isolamento. Di regola, questa punizione finiva con la morte. 7. Esecuzione mediante impiccagione. Quasi tutti i colpevoli venivano interrogati prima della punizione. Nell'interrogatorio venivano usati diversi strumenti di tortura, ad esempio il cosiddetto rosario tibetano, composto da bastoncini di legno o di acciaio. I bastoncini venivano conficcati fra le dita, poi stretti. Negli interrogatori erano frequenti brutali maltrattamenti e anche uccisioni. Ad esempio, il venerdì santo, 7 aprile 1944, nel bunker di Gusen, il direttore dell'istituto per i ciechi di Linz-Urfahr, dottor Johannes Gruber, fu ucciso dal capo del campo Siedler durante l'interrogatorio, con percosse e coltellate. Quali erano le infrazioni del regolamento del campo? In primo luogo la fuga. Ogni tentativo, preparativo o partecipazione alla fuga veniva punito bestialmente. Rientravano in questa infrazione il possesso di abiti civili, di denaro, di coltelli o oggetti simili ad armi, o anche semplicemente la biancheria di ricambio. Tutti i prigionieri fuggiti e ripresi venivano fucilati al momento dell'arresto o uccisi a botte, oppure percossi dopo l'interrogatorio, davanti agli altri prigionieri schierati e quindi impiccati. I prigionieri venivano sorvegliati dalla SS e a Gusen anche da soldati della sorveglianza aerea. A capo dell'intera direzione del campo c'era il comandante Staudsturmführer SS Franz Zieleis del campo principale di Mauthausen. I prigionieri trasferiti al campo di Gusen ricevevano un numero progressivo che doveva essere portato in modo visibile sul lato sinistro della giacca e sul lato esterno del pantalone destro. Il campo di concentramento di Gusen servì fino all'inverno 42-43, esclusivamente a sostegno del terrore nazista, ma fu anche un luogo di sfruttamento in condizioni di schiavi. A partire dall'inverno 42-43 si ebbe una visibile modifica della struttura del campo. L'eliminazione di prigionieri per motivi di sicurezza, di educazione e di prevenzione non era più in primo piano. L'attenzione maggiore era ora spostata alla mobilitazione di tutti i prigionieri per l'industria bellica. Il campo di Gusen aveva condizioni di vita estremamente complesse e diverse. In questo spazio ristretto, con migliaia di uomini, dove non c'era alcun diritto, tutto era regolato da una violenza brutale. La vita si differenziava con sfumature tragiche e cupe. C'erano blocchi normali e altri che servivano a scopi particolari, come ad esempio le infermerie, i blocchi di isolamento e punizione e le baracche per i funzionari. C'erano alloggiamenti relativamente sopportabili e altri, in cui i prigionieri sapevano che la morte li attendeva. I cibi caldi erano composti da barbabietole per foraggio da settembre a maggio. Venivano spaccate, più tardi macinate, bollite, spesso senza, o grasso, o con qualche patata. Il periodo peggiore per il vitto era da maggio a luglio, agosto, quando c'erano ogni giorno verdure. In questo cibo si trovavano lumache, con o senza guscio, rane, vermi, sabbia, pietre e altri oggetti. Era una brodaglia indefinibile, puzzolente, grigio-verde, eppure veniva mangiato. C'era anche il museo, in questo si trovavano 286 preparati e un grande album, con pelle umana tatuata. Così alcuni prigionieri dovettero morire soltanto perché avevano tatuaggi particolarmente artistici. Dal 29 aprile 45 le SS cercarono di cancellare le tracce dei loro delitti. Tutti i documenti, schedari, elenchi dei morti, corrispondenza, liste, eccetera, dovevano essere bruciati. I prigionieri del gruppo del crematorio furono trasferiti il 2 maggio 45 a Mauthausen e furono fucilati. Il 3 maggio i padroni della vita e della morte abbandonarono il campo. La sorveglianza fu assunta da una unità dei pompieri di Vienna. Il giorno seguente lavorarono solo pochi prigionieri e il sabato 5 maggio 45 fu chiaro a tutti che la libertà era ormai vicina. Lo stesso giorno, verso mezzogiorno, i prigionieri erano in fila per l'appello. Comparve nel campo un solo carro armato americano. Ne saltò fuori un soldato americano. «Siete liberi!» Un indescrivibile urrà di gioia fece eco a questo annuncio di libertà. Quasi contemporaneamente alle note dell'inno nazionale polacco sventolarono bandiere di ogni nazione. Poi i prigionieri allineati cantarono la marcia di Gusen, che era stata composta da un prigioniero polacco. I francesi e alcuni altri prigionieri allineati cantarono la marsigliese. Prima che finisse il canto dell'ultima strofa, iniziò la rappresaglia, guidata da gruppi di ragazzi polacchi e russi. Le umiliazioni durate per anni, i continui maltrattamenti, la vita da schiavi e il sistematico disprezzo di qualsiasi dignità umana da parte dei rappresentanti tedeschi, SS, funzionari, esplosero come un vulcano. Ci fu un'ondata di terribili linciaggi contro il personale del campo, prevalentemente tedesco e austriaco, contro i capò e gli anziani, anche fuori del campo. Furono snidati dai loro nascondigli e massacrati senza pietà. Furono uccisi anche prigionieri tedeschi, del tutto innocenti. Il 7 maggio 45 arrivarono unità regolari americane. La vittoria degli alleati sull'esercito tedesco aveva messo fine agli orrori del campo di concentramento di Mauthausen e Gusen. Dall'ombra mortale dell'SS circa 20.000 prigionieri tornarono alla vita e alla libertà. Da numeri senza nome ritornarono uomini con nome e cognome. Pagina 35. File 4, pagina 37. Biografie degli 8 monsericensi deceduti nei campi di sterminio austriaci nel 1945. Bernardini Alfredo, nato a Monselice, Padova il 18 settembre 1908 da Lupi e Cicisla e Carlo detto Caporae. Abitava da celibe con la sua famiglia a Monselice in via Cavallotti. Passata la fanciullezza svolse il servizio di leva nel corpo d'artiglieria a Nettuno, Roma. Nel 1928 adibito al centro trasporto dell'artiglieria. Nel 1932 sposa la signorina Murno Giulietta, anche lei di Monselice, e diventa padre di due figli, Carlo, nato nel 1935, e Gabriele nel 1943. In questi anni trova lavoro come meccanico d'auto e autista presso Vittorio Cini. Diventa il suo autista personale della moglie Lida Borelli, attrice cinematografica. Abitavano presso l'amministrazione in via Isola verso Monte, nei pressi della stazione ferroviaria. Barzan Luciano, nato a Monselice, Padova, il 14 giugno 1916, celibe, conduceva un negozio di ferramenta a Monselice in via Battisti. Fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 1944, faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila. condotto a Padova assieme agli altri 28 giovani alle carceri di Piazza Castello il 31 ottobre. Il 25 novembre 44 venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6684. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 113888. Trascorsa la quarantena, fu trasferito nel campo di Gusen il 29 marzo 45. Dalla Vigna Enrico, nato a Padova il 3 febbraio 25, fu successivamente residente a Monselice, in via San Luigi. Quando fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 44, faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila. Era studente, celibe, condotto assieme agli altri alle carceri di Piazza Castello di Padova il 31 ottobre 44, venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6686. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 113963. Fu trasferito poi al sottocampo di Gusen, dove morì il giorno del suo compleanno, il 3 febbraio 45. Gagliardo Tranquillo, nato a Monselice, Padova, il 30 agosto del 16, celibe, esercitava il mestiere di elettricista radiotecnico. Fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 44 con altri 28 giovani. Faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila. Condotto assieme agli altri alle carceri di Piazza Castello di Padova il 31 ottobre, il 25 novembre 44 venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6687. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 113980. Morì a Gusen l'11 aprile 45. Girotto Luciano, nato a Monselice, Padova, il 14 dicembre del 18, era celibe e di professione faceva l'agricoltore. Abitava in via S. Salvaro. Fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 44 con altri 28 giovani. Faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila. Condotto assieme agli altri alle carceri di Piazza Castello di Padova il 31 ottobre, il 25 novembre 44 venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6683. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 113991. Fu poi trasferito a Melk. All'inizio di aprile le SS cominciarono a fare evacuare i deportati di Melk. Vennero sospinti verso Mauthausen per l'avvicinarsi da Vienna dell'Armata Rossa. I prigionieri ammalati, non idonei al trasferimento a piedi, venivano uccisi, e così pure avveniva per i prigionieri che non erano più in grado di tenere il passo a causa del loro sfinimento. Fu così che il Girotto entrò nelle marce di evacuazione lungo il Danubio verso Mauthausen. A Linz, a 20 km da Mauthausen, stremato, morì il 21 febbraio 45. Greggiodino, nato a Monselice, Padova, il 22 febbraio 24, era celibe. Abitava in via Argine Sinistro, lavorava come operaio. Fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 44 con altri 28 giovani. Faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila. Condotto assieme agli altri alle carceri di Piazza Castello di Padova il 31 ottobre, il 25 novembre 44 venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6685. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 113992. Fu poi trasferito a Melk. All'inizio di aprile cominciarono le evacuazioni per l'avanzata dell'Armata Rossa. La marcia era diretta verso Ebensee, Solvay, e là, dopo ulteriori stenti, cessò di vivere il 18 aprile 45. Rocca Settimio, nato a Monselice, Padova, il 24 settembre 19, celibe, abitava in via Riviera Belzoni. Esercitava il mestiere di elettricista. Fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 44 con altri 28 giovani. Faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila. Condotto assieme agli altri alle carceri di Piazza Castello di Padova il 31 ottobre, il 25 novembre 44 venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6690. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 114.088. Fu poi trasferito al sottocampo di Gusen, dove morì il 3 febbraio 45. Sartori Idelmino, nato a Monselice, Padova, il 22 agosto 19, celibe, abitava in piazza Mazzini, nipote di Bernardini Alfredo, conduceva con la famiglia un bar nella stessa piazza. Fu arrestato a Monselice il 18 ottobre 44 con altri 28 giovani. Faceva parte del nuovo nucleo partigiano denominato Aquila, condotto assieme agli altri alle carceri di Piazza Castello di Padova il 31 ottobre, il 25 novembre 44 venne trasferito nel campo di smistamento di Bolzano, dove gli venne assegnato il numero di matricola 6688. Il successivo 14 dicembre, con il trasporto 111, venne inviato al campo di concentramento di Mauthausen, dove venne contrassegnato con il numero di matricola 114.101. Fu poi trasferito nel sottocampo di Melk e, dopo la solita evacuazione, dopo una lunga marcia, ritornò a Mauthausen, dove cessò di vivere nel Sanitätslager il 20 aprile 45. 5 maggio 1945. Era l'alba. Cominciavano a prender forma le cose e nello svanir delle nebbie l'umide ombre della notte svanivano, quando il boato di un cannone fece tremar le vecchie baracche. Era l'alba di luce, dopo anni di buio e di dolore, che illuminava la tetra garitta, alta sul filo spinato, all'angolo del campo di concentramento. E la garitta era vuota, il tedesco con la mitraglia puntata sulle baracche che lugubre cantava nel sibilo del vento del nord, sull'erica secca della torbiera, fra il gracchiare dei corvi, era sparito nel buio della notte umida all'apparire del giorno. Alba di gioia, alba di liberazione, sulle baracche dei prigionieri ancora vivi e sulle croci dei morti, là, oltre il reticolato, ai piedi delle betulle tese verso il cielo. Alba di liberazione. Preghiera al deportato. Non piangete, o madri, non piangete, che i vostri figli valorosi non sono morti né giammai morranno. Lasciando le spoglie mortali all'oscura terra, essi sono saliti alla gloria dell'immortalità. Potranno mutare venti, persone e generazioni, ma finché il sole risplenderà sui passi umani non verrà meno l'onore e la venerazione altissima e luminosa di gloria al sangue versato per la patria. Il monumento che col loro sacrificio essi si sono aere perennius non potrà essere adeguato ad alcuna arte umana. Su questo, come su un'ara ideale, tutta l'Italia pregherà riconoscente e benedirà, commossa, i suoi figli. Pagina 44. File 5, pagina 45. Lettere scritte da Enrico Dalla Vigna dal carcere di Padova e dal campo di smistamento di Bolzano. 1. Dal carcere di Padova. Caro papà, non so come ringraziarti per le cure che hai verso di me. Assicura mamma di non impensierirsi. Non posso scrivere di più perché non è permesso. Spero in bene. Ti do una nota di cose che mi servono. 1. Una o due federe per mettere dentro roba. 2. Un po' di sale per salare. 3. Zucchero. 4. Qualche giornale o rivista. 4. Se puoi mandare un centinaio di lire in carte da 10 e un po' di moneta in franchi. Una decina di lire e, se si può, una matita e carta da scrivere e carta igienica. Vai da Gagliardo in via San Luigi e che mandino a tranquillo Gagliardo delle sigarette e della roba da cambiarsi. Assicuragli che sta bene. Di a mamma di andare da Anna e salutarmela e avvisarla che sono sempre vivo per lei e per voi tutti. Qui il sole si vede a scacchi. Tuo figlio Enrico. 2. Dal carcere di Padova. Sento che presto sarò di ritorno. Saluto e bacia Anna e dille che la penserò anche lontano in terra straniera. Tenetevela vicina, fatelo per me, vostro figlio, per il vostro ricchetto. In ogni caso mandami questa roba. Bisognerebbe che potessi avere un 20.000 lire che mi possono servire assai. Cerca in qualche maniera di farmeli avere con 1. Zaino e valigia. 2. Il paltò con pelliccia e ti ritorno quello che ho. 3. Calzettoni. 4. Maglie di lana da cambiarsi. 5. Maglione blè. 6. Mutande grosse. 2. 3. 7. Una giacca grossa. 8. Quel paio di pantaloni da sci, i più buoni. 9. Una sciarpa di lana. 10. 4 o 5 fazzoletti. 11. Guanti di pelle grossi e quelli di lana. 12. Da mangiare per alcuni giorni. Pane, alcuni vasetti di marmellata, zucchero, sale, eccetera. Non mi resta altro da dirvi, altro che abbracciarvi forte forte e dirvi coraggio e a presto. Baci a Mariuccia, che sogno, e a Giovanni e Antonietta, saluti cari. Vostro Enrico. NB. Anche la macchinetta per la barba, sapone e pennello, due pacchetti di lamette buone, un altro asciugamano e uno specchietto. Dentro troverai un secondo biglietto di Sartori. 3. Dal carcere di Padova, 22 ottobre 1944. Cari genitori, oggi questa lettera mi è stata permessa di scriverla dalla scuola del carcere. Sono su in un'aula, sui banchi, e questo mi ricorda la scuola tanto odiata, ma ora tanto desiderata. Sto bene, anzi desidero che vi rasserenate. Ho capito in questi momenti che il babbo mi vuol tanto bene e si sacrifica ogni giorno per portarmi qualche cosa da mangiare. E questo per me vuol dire già molto, perché quando mangio penso alle care mani che cucinano, le tue, oh mammina mia. Papà, mandami sempre il latte caldo e qualche volta qualche uovo dentro. Saluta Giovanni, Antonietta, bacia Mariuccia. A te, mamma e papà, un forte abbraccio da vostro figlio. NB. Mamma, fa leggere anche ad Anna queste poche righe che ora le scrivo e tieni sempre vicina quella cara creatura. Cara Anna, nei momenti in cui il mio pensiero vola ai miei ricordi, uno fra i primi sei tu. Sai che siamo legati da un vincolo indissolubile, dunque sta ora a te sapere mantenerti al posto che si deve. Devi essere una donna e non più una ragazzetta da giro tondo. Segui sempre i consigli di mia madre e vedrai che saremo felici. Saluta i tuoi di casa e a te un lungo abbraccio. 4. Dal carcere di Padova, 12 novembre 1944. Caro papà, oggi due dei miei compagni, Gagliardo e Nin, che sono vicini di casa in via San Luigi, sono andati a colloquio. Non puoi immaginare l'ansia e il desiderio di sapere novità che ci pervasero. Quando sono tornati ho saputo che le loro sorelle erano riuscite ad avere questo colloquio dal tenente Matt del comando SS tedesco. Hanno detto che questa settimana si parte per la Germania. Però Gagliardo e Nin vanno a Bolzano a lavorare, e questo è merito delle loro sorelle che sono riuscite a commutare e alleviare la pena. Sartori, Bernardini, Alfredo, l'autista di Cini, Barzan, Greggio e Salvagno, Girotto, Luciano andranno in campo di concentramento, il rimanente, io compreso, ai lavori in Germania. Io non so come siano riuscite a commutare la pena le sorelle di Gagliardo e Nin, ma ho pure sentito che tu hai tentato in mille maniere assieme a Baveo. Se tu provassi all'SS da questo mate per intercedere per la pena o almeno avere il colloquio, che è lui che lo dà. Io non so come ringraziarti per quello che hai fatto per me. In ogni caso, se partirò per la Germania, sono in compagnia e non dispero. Anzi, tutt'altro, penso di tornare presto fra voi. Io sto benissimo di salute e morale, come i miei compagni. Papà è qui che si prova la vita. Qui si vedono grandi e piccoli, spavaldi e miti, gentiluomini e assassini, pregare e implorare dal Signore la sua santa misericordia. Convertiti, ci vuole un po' di fede per ottenere certe volte l'impossibile. Di a mamma che ogni sera diciamo il Santo Rosario con la mia corona, e in quei momenti mi sento tanto e tanto vicino a voi e mamma, che mi sento il Signore vicino, che non tremi per me. 5. Dal carcere di Padova, 24 novembre 1944. Cari genitori, siamo giunti al giorno della partenza. Sono tranquillo. Non state in pena per me. Non so ancora dove andremo con precisione, se in Germania, a Bolzano o Ferrara. Domani mattina io, Gagliardo, Rocca, Greggio, Sartori, Barzan e Girotto solamente andiamo via. Scrivo con pochissima luce. Tutti siamo allegri e contenti, sicuri che presto ci rivedremo, statene certi. Mamma, non piangere. Io non piango. Il Signore è con noi e ci guiderà nel nostro cammino. Tengo sempre il Santo Rosario ed è in esso che ripongo le mie speranze. Papà, non ti improvero, anzi ti sarò in eterno riconoscente per quello che hai fatto per me. Ho sentito in questi giorni di amarti veramente e porto con me tutto l'affetto di un figlio. Mille e mille cose vorrei dire, ma mi si fermano in gola. Mamma, devi promettermi, perché anche in questo momento non l'ho scordata, di tenerti vicina a Anna. Devi tenerla vicino il più possibile. Mamma, dolce nome che sussurra dolcemente come non mai. Ora ti ripeto, non stare in pensiero che ci rivedremo presto. Fa leggere anche ad Anna ciò che le scrivo. Ti bacio assieme a papà e a Mariuccia. Cara Anna, mille cose vorrei dirti, ma tu le immagini. Sono raccomandazioni che ti feci mille volte. Ti amo, Anna, anche se il Signore ci separa. La lontananza non spegne i cuori. Se tu ami veramente, devi capire. Troverai in mia madre la persona che ti consolerà. Amala e consolala. Prega il Signore, vedrai che tornerò. Saluta Babbo, la tua mamma Argia, Daria e tutti. A te un bacione e un arrivederci, a presto. 6. Dal campo di Bolzano, 5 dicembre 1944. Alla famiglia Besutti, via Costa Calcinara, Monselice. Gentile famiglia, colgo l'occasione per scrivervi da un campo spinato ove sono arrivato. Vi ricordo anche qui. Io sto bene, come spero tutti voi. A te, Anna, persona dei miei sogni, un saluto e un bacio rivolgo in particolare e un consiglio da sincero fidanzato. Sii fedele. A voi, Ado, Ermelinda, Argia, Daria e Cesarino, un saluto che vi giunge sinceramente e devotamente dal cuore. 7. Dal campo di Bolzano, 6 dicembre 1944. Alla famiglia Dalla Vigna Giovanni, via San Martino, 8, Monselice. Carissimi genitori, non so precisamente cosa dirvi. Vi basti sapere anzitutto che sto bene e godo ottima salute. Non state in pensiero per me. Sono assieme ai miei compagni e sono ancora su di morale. Il mio amico intimo è Bernardini Alfredo, che papà conosce, e mi sembra di aver te, papà, vicino. Mamma, saluta Anna e tienila vicina. Penso sempre a voi e vi sento vicino nelle mie preghiere. Pregate anche voi che torni presto fra le vostre braccia. Mandate a mezzo vaglia o altro mezzo 3 o 4.000 lire sul mio conto. Mandate pane, marmellata, zucchero, sale, formaggio, sapone. Un pacco che mi arriva qui al campo. Non c'è limiti di peso. Mandate mutande lunghe, flanelle da cambiarmi, guanti, passamontagna, lamette per la barba, calzettoni, aghi e filo e la valigia grande. Papà, rivolge anche tu la tua anima al Signore ed egli ci esaudirà. Saluti a tutti, a Giovanni, Antonietta, un bacio ad Anna, un bacione alla mia Mariuccia. A te, mamma, a papà, un abbraccio forte forte dal vostro Enrico. Pagina 49. File 6, pagina 51. Lettere da Durchgangslager, Bozen, campo di concentramento, Bolzano. 1. Lettera di Barzan Luciano, Bolzano, 26 novembre 1944. Carissimi, come potete constatare non sono più a Padova. Qui non si sta male, il mangiare è buono e la salute è ugualmente. Avete riaperto il negozio di ferramenta? Mandatemi qualche pacco, ove ci sia molto pane e tutto biscotto, con qualche pacchetto di sigarette. Saluti a zia Maria, Betta, zio Beppi, Gaetano, Gastone, Mini, Ricchetta, Anna, eccetera. Se mi mandate il pacco non mettete che una scatola di marmellata e resto pane, e al massimo una decina di pacchetti di sigarette. Bacioni a Luciana e nonna. Salutissimi, Luciano. Sono con Gagliardo, Sartori e suo zio, Alfredo, Girotto e Dalla Vigna. 2. Lettera di Barzan Luciano da Bolzano, 3 dicembre 1944. Carissime, il viaggio da Padova a qui è stato ottimo. Ove mi trovo ora vi è permesso di scrivermi con qualunque mezzo, cioè lettere comuni, cartoline, eccetera. Per i pacchi non ha alcuna importanza il loro peso, potete inviarmeli come vi fa più comodo. A me interessa solo pane, biscotto e marmellata con qualche pacchetto di sigarette, di queste però non mandatemene di più di 10 pacchetti alla volta. Sino a che sono qui mi potete mandare anche denaro, mi invierete, non appena ricevete questa, 1.000 lire. La spedizione potete farmela con vaglia o con assicurata. Se l'ufficio postale di Monselice fa obiezioni non dategli retta, né per il peso del pacco, né per il modo di scrivermi e né per i soldi. Non pensate a me, perché io sto benissimo. Ditemi invece come state voi e se il negozio funziona. Baci a Luciana e nonna. Saluti a tutti. Salutissimi Luciano. 3. Lettera da Bolzano di Gagliardo Tranquillo, 2 dicembre 1944. Cari tutti, questa è la seconda lettera che vi scrivo e come nella prima non ho da dirvi grandi cose. La salute è buona, anzi ottima, e così spero che sia della vostra, specialmente quella di papà e di Rina. Avete avuto nuove di Rino e di Piero? Scrivetemi spesso. Come sta Angelina e il bambino? Qui le giornate trascorrono uguali ed un po' monotone, e non abbiate paura che non c'è mai l'allarme come a Padova. Nell'altra vi avevo detto di un pacco che potete spedire, con gallette e sigarette, se potete anche un vaglia di qualche centinaia di lire. I vostri affari come vanno? Avete avuto i soldi che mi dovevano quello di Pozzonovo e di Solesino? Spero che presto ci rivedremo. Intanto vi invio i più grandi auguri di salute per il prossimo Natale e Capodanno. Tranquillo. PS. Salutate Flode e Paolino e tutti gli amici. Quando rispondete fatemi avere nuove di Fulvio e di quelli rimasti a Padova. Tranquillo. 4. Lettera da Bolzano, di Rocca Settimio, 26 novembre 1944. Carissimi di famiglia, sono arrivato tutto bene e così spero di voi. Se avete l'indirizzo di Virginia o di Fasolo, scrivetegli che faccia di tutto per portarmi qualche cosa da mangiare. Mamma, ti dico addio perché mi trovo in uno stato di avvilimento così grande che tu non puoi neanche credere. Informatevi come si fa a mandare un vaglia telegrafico o una raccomandata per mandarmi soldi non più di lire 200. Otello ha scritto? Come ve la passate? Io penso sempre a voi e prego sempre il buon Dio e Sant'Antonio. Ancora tu, mamma, non stare in pensiero, ma sta allegra. Spera sempre che tutto finisca, così ritorneremo tutti uniti. Idra, come stai? Iago, ti raccomando la famiglia. Salutate le famiglie Verza, Marchelle, Pippa e tutti coloro che vi domandano di me. Termino con salutarvi e baciarvi tanto tanto, che non saprei come esprimermi. Vostro figlio, fratello, zio, cognato, Settimio. Scrivete subito così avrò una vostra lettera da leggere che mi darà un gran sollievo. Titi, Bertino, Liliana, ciao e state buoni. Saluti e baci. 5. Lettera da Bolzano, di Rocca Settimio, 5 dicembre 1944. Carissimi di famiglia, colgo l'occasione per mandarvi i miei più cari saluti. Anche oggi è passato molto bene, perché l'aria è fina e l'appetito è molto. Solamente mi dispiace il freddo perché non ho guanti e calzetti. Cara mamma, fa il possibile di mandarmi un pacco con pane e marmellata, un po' di tabacco e qualche vaglia. Potete scrivere con lettere comuni, però dal 1° gennaio bisogna scrivere due volte al mese e mandare i pacchi sempre due volte, anche di 10 chili, che non fa niente. Idra, Orfea, ho trovato Manfrin qui, gli ho chiesto del pane e delle sigarette, ma non mi ha dato niente, però ringraziatelo se verrà a salutarvi. Parlate con Ugo Torre, che lui è più di famiglia, così spero di avere un sollievo da qualche paesano. Idra e Orfea, scrivete al comandante di questo campo e fatevi fare qualche raccomandazione, che così vi sarà una speranza per me di poter andare in qualche luogo a lavorare o di venire vicino a voi. Iago, ti saluto e ti bacio e ti penso sempre, che sei il solo figlio tuttora a casa, per consolare la nostra mamma e famiglia. Termino con salutarvi e baciarvi tutti di vero cuore, figlio, fratello, zio, cognato, Settimio. Orfea, Idra, vi raccomando tanti cari saluti alle famiglie Verza, Marchelle, Pippa e a tutti gli amici. Baci. Pagina 54. File 7, pagina 56. Testimonianza di Mognon Vittorio, Villalta di Gazzo Padovano, marzo 1946. Perché rimanga testimonianza della barbaria nazista. Io, Mognon Vittorio di Giuseppe, residente in Villalta di Gazzo Padovano, Padova, ex internato politico nel famigerato campo di Mauthausen, dichiaro quanto appresso. Non mi dilungherò a descrivere tutte le torture inflittemi giorno per giorno dalle belve del campo di Mauthausen, bensì per sommi capi descrivere il trattamento usato a me e ai miei compagni di sventura. Assieme a 300 compagni feci il mio ingresso in quel campo nel dicembre 1944. Prima incombenza degli sgherri nazisti fu quella di spogliarci tutti degli indumenti che possedevamo. Ci fecero fare un bagno di acqua calda e fredda e, consegnatoci un paio di mutandine, ci fecero uscire all'aperto nel freddo rigidissimo e a un'ora assai tarda, circa le 2 del mattino. Un'ora intera ci fecero rimanere fuori, dopodiché, fattoci rientrare, ci consegnarono un paio di zoccoli, un paio di pantaloni, una camicia e una giacca. Detti indumenti li conservammo sino alla liberazione. Fummo assegnati subito a un reparto di lavoratori. La sveglia al mattino ci veniva data a suon di randellate, ne porto ancora i lividi sulla pelle. L'ora era delle più propizie, circa le 4, ora legale. Si attendeva per mezz'ora il treno che ci doveva portare al luogo di lavoro, una fabbrica di aeroplani Messerschmitt. Si doveva attendere questo treno all'aperto nel freddo ed esposti a tutte le intemperie. Si lavorava per 12 ore, si riposava per 4. In 24 ore si avevano 3 etti di pane a testa, una tazza di caffè a mezzogiorno e una zuppa di rape alla sera. Nelle ore di riposo ci facevano camminare scalzi sulla neve e su dei sassi appuntiti. Ci facevano inoltre assistere a cose così orribili da non potersi descrivere. Ci facevano dormire per terra, uno di fianco all'altro. Non si poteva però chiudere occhio perché non lo permettevano i lamenti dei torturati, le grida strazianti dei moribondi. Tanti giorni pioveva e l'umanità di queste belve scatenate arrivava al punto di farci uscire tutti sotto l'acqua per la soddisfazione di vederci intirizzire. Ci obbligavano poi a tenerci addosso i vestiti. Certe volte, dopo la pioggia, subentrava un'ondata di freddo e le vesti bagnate si agghiacciavano. Molti miei compagni sono morti appunto per le gravi malattie contratte in seguito a questi maltrattamenti. In fabbrica si era stanchi da non poter stare in piedi e loro ci forzavano a lavorare annerbate. Ci battevano con uno scudiscio di gomma attorcigliata. Molti rimanevano sotto i colpi del torturatore. Guai a chi di noi si fosse messo in mente di prestare aiuto a qualcuno di questi disgraziati. Sarebbe stato preso anche lui e torturato o magari ucciso. Quando qualcuno stanco e ammalato cadeva sfinito, la sua sorte era già segnata. Lo finivano a bastonate e così come si trovava lo portavano nelle camere a gas o lo gettavano nel forno crematorio. Dovete pensare che solo perché inavvertitamente ho rotto l'ago di una macchina, 75 furono le nerbate che mi somministrarono sulla nuda schiena. Per settimane e settimane essa fu tutta una piaga e la carne viva era tutt'uno con l'unta camicia che portavo, l'unica del resto che io possedevo. Per finire, che troppe sarebbero da raccontare, cito un esempio che dimostra in pieno la brutalità del tedesco, l'infamia di quella gente. Un mio compagno, di cui non ricordo il nome, ammalato da settimane, dopo una di quelle sfibranti giornate di lavoro si abbatteva sfinito sulla porta d'entrata di un capannone. Un assassino, che altro non si potrebbe chiamare, avvicinatosi, lo prese a calci per farlo alzare. Il poveretto, privo di forze, con il capo faceva cenno di non poterlo fare. Allora la belva umana infuriato si incominciò a colpirlo ripetutamente con lo scudiscio, ogni colpo un gemito. Il disgraziato ormai era agonizzante. Non contento, quel maledetto, chiamati a sé altri 2 emeriti colleghi, prese un palo, lo mise attraverso il collo del poveretto, fece salire ogni uno dei 2 all'estremità del palo stesso e per meglio finirlo, a piedi pari con i tacchi degli stivaloni ferrati, saltavano di peso sul povero disgraziato che moriva quasi immediatamente soffocato, con la spina dorsale in frantumi, il cuore e la cassa toracica letteralmente schiacciati. Nessuno di noi sperava nella liberazione, anzi ci si augurava che la fine fosse prossima. Meglio morire che continuare quei tormenti. Bisogna pensare che tutti dovevano lavorare. Chi non era in grado di farlo veniva portato in un'infermeria e di lì non faceva più ritorno. La sua sorte era il forno crematorio. Noi siamo dei pochi fortunati che si salvarono da quell'inferno. La liberazione ci sorprese quando proprio non rimaneva più nulla di noi. Quando eravamo ormai l'ombra di noi stessi, le nostre forze erano ormai alla fine. Un mese e più di amorevoli cure degli americani liberatori non valsero a ristabilirci. Rimpatriammo in condizioni tali da non poter descrivere. Basti pensare che mio fratello, a quasi 1 anno di distanza, trovassi ancora ricoverato all'ospedale di Mezzaselva di Roana, vicino Asiago, con 3 anelli della spina dorsale fuori posto. Io dal canto mio mi trovo ricoverato in una casa di cura presso Varazze, Savona. Con me, nel tristemente noto campo di Mauthausen, vi erano diversi compagni di Padova e provincia, sei erano di Monselice, di questi ricordo bene Girotto Luciano e Bernardini Alfredo. In fede di quanto sopra descritto mi firmo Vittorio Mognon. Testimonianza del dottor Giuseppe Calore, Piazza Bernini 4, Milano. Milano, 7 ottobre 1945. Mi sono state richieste notizie di alcuni compagni di Monselice da svariate persone. Ho risposto di volta in volta per iscritto ai richiedenti. Purtroppo non sono in grado di fornire dati precisi per tutti. A mio avviso ritengo che le persone che non sono rientrate o che non hanno dato notizie di sé debbono considerarsi scomparsi. I compagni che ricordo di Monselice e dintorni sono Rocca Settimio, Barzan Luciano, Dalla Vigna Enrico, Gagliardo Tranquillo, Girotto Luciano, Sartori Idelmino, Bernardini Alfredo, Greggio Dino, Businaro Salvagno. Notizie attendibili sono quelle della fine di Gagliardo Tranquillo, deceduto, 8:04:45, ore 8. Greggio Dino, deceduto, 25:03:45. Girotto Luciano, deceduto fine gennaio. Businaro, deceduto fine aprile. Businaro era di un paese nei pressi di Monselice, conosciuto da tutti gli altri, sempre nominato. Avevo conosciuto le persone soprattutte nell'autunno del 44 a Padova dopo il mio e il loro arresto. Con loro sono stato a Bolzano e li ho persi di vista solo a Mauthausen. Ho rivisto solo Businaro pochi giorni prima della sua fine. Per quanto riguarda la vita degli scomparsi a Padova e a Bolzano, sono e possono dire questo: Busetto Franco e Beda Amilcare di Padova. Dolente di non poter dare più ampi chiarimenti né migliori notizie, compartecipo al dolore per la scomparsa di tante persone. Cordialmente saluto Giuseppe Calore. Il dottor Calore, al suo ingresso al campo, fu assegnato nel Revier Sanitas Lager, ospedale, infermeria. Dal diario di Carlo Bernardini del 22 agosto 2015. Ho incontrato Biziak a casa di Giovanni e Marie Balbo in via Argine Sinistro a Monselice. Nell'occasione gli ho fatto sottoscrivere la testimonianza riguardante le vicende dei 29 partigiani monselicensi, scritta di suo pugno e depositata da tempo nel mio archivio per certificarne l'autenticità, in modo da poterla inserire nel libro che sto scrivendo e che spero sarà pronto per il prossimo 25 aprile. L'incontro è stato piacevole e particolarmente interessante in quanto, a proposito della rappresaglia che portò all'arresto dei 29 monselicensi, Biziak mi ha raccontato nuovi particolari di cui non avevo mai sentito parlare prima. A proposito degli 8 che non hanno più fatto ritorno dai campi di sterminio, guardando le foto che gli ho presentato, ha riconosciuto i due fratelli Girotto e Dino Greggio. Si ricordava inoltre che tra questi c'era anche un certo Bernardini autista del Conte Cini, anche se non è riuscito a riconoscerlo nelle foto. Ha aggiunto di ricordare in particolare l'interrogatorio di Sartori, avvenuto davanti a tutti loro in uno stanzone della locale caserma dei Carabinieri, che allora era chiamata Caserma delle Guardie Nazionali Repubblichine, posta in via Garibaldi nei pressi dell'attuale canonica del Duomo Nuovo. Lo interrogarono insistendo per sapere da chi fosse formata la brigata partigiana Aquila, partendo dal fatto che nella sua abitazione, sopra il caffè Bedoin, in piazza Mazzini, avevano trovato una macchina accertando che era stata utilizzata per scrivere volantini contro la dittatura nazifascista e la lista dei 29 partigiani. Ricorda anche che ad un certo punto dell'interrogatorio gli chiesero per chi politicamente parteggiava e lui, con il confuso intendimento di mostrarsi dalla loro parte, rispose con fermezza per Badoglio, forse dimenticando che Badoglio, dopo l'8 settembre 1943, aveva abbandonato i nazifascisti per passare con gli alleati. Quella risposta accese la rabbia del comandante fascista che finì per mollare due ceffoni a Sartori che per poco non lo fecero cadere. Continua il racconto di quei momenti ricordando che furono tenuti in caserma a Monselice e dopo qualche giorno trasferiti in camion alla casa di pena di Padova. Lì restarono una quarantina di giorni, poi 21 di loro, assieme ad altri di diversa provenienza, furono trasferiti con un vecchio pullman a Udine, attraversando il Tagliamento grazie ad un passaggio di emergenza realizzato con grosse pietre a filo d'acqua. Probabilmente i ponti stradali erano già stati distrutti da incursioni aeree degli alleati, stipati in carri bestiame, da Udine, passando per Tarvisio e poi per l'Austria, furono portati in Germania, dove furono impiegati nelle fabbriche per la produzione di armamenti bellici. Gli altri 8 compagni di sventura, da Padova, furono invece mandati al campo di transito di Bolzano, da dove furono spediti a Mauthausen, senza fare più ritorno. Pagina 60. File 8. Pagina 60. Testimonianza di Bizziak Zonko, BZ, del Pinova, 27-6500, Nova Gorica, U. Amici carissimi, innanzitutto sia il nostro cordiale saluto aggiungere a tutti voi e il fatto che stiamo di salute abbastanza bene, come del resto apprendiamo anche da voi. Per il resto ci stiamo arrangiando, mica si può pretendere tutto da questo mondo. È già trascorso un anno da che abbiamo cambiato quartiere. Ci è stata data un'occasione propizia, da quando abbiamo comperato un appartamento ed ora, se qualcosa non va storto, penso proprio di lasciarci le ossa qui dentro. Spero di esserci sistemati definitivamente, ma con i tempi correnti chi lo può sapere? Se ho ben capito, mi vuoi far fare le memorie. Il fatto è che non sono troppo portato allo scrivere chissà che cosa sortirà da queste rimembranze. Non garantisco che tutti gli avvenimenti verranno raccontati in ordine cronologico e nemmeno le date saranno esatte. Mi duole di non essermi annotati i fatti quando erano ancora freschi, ma ormai. In quanto ad essere obiettivo, io e noi illegali guardavamo gli eventi dal nostro punto di vista, i tedeschi e i fascisti naturalmente dal loro. Ciascuno può trarne le proprie conclusioni, perché penso che ci sarà pure qualche nostalgico alla commemorazione. Dunque, come vi ricorderete, io non sono mai stato un tipo remissivo ed incline a subire le angherie dei miei simili, perciò ero già predisposto a fare il ribelle. In quei tempi, si era in primavera del 44, era nostro ospite al casello FFSS, chilometro 99.049, dove si abitava Tony Siroc. Questo ve lo rammentate di certo. Quante scorribande, amici! Lui, siccome della classe 26, era renitente alla leva, dovendo, secondo le norme allora vigenti, prestare servizio militare alla Repubblica di Salò. Siccome anche lui è di spirito di contraddizione, si rifugiò nel nostro casello con la speranza di passarla liscia. Gli portavamo ogni giorno pranzo e cena, per modo di dire, a quei tempi. Se c'era pomidoro in insalata era già una pacchia. Del resto li nascondevamo ai fascisti e camerati tedeschi come meglio potevamo. Ma mi sovvengo di un fatterello accadutomi in quei frangenti. Spero che l'amico Tony non se ne abbia male se lo racconto. In un giorno d'estate dello stesso anno venne la sorellastra di Tony ad avvertirci che fascisti e tedeschi stavano effettuando un rastrellamento a grande raggio nei paraggi e campagne di Monselice, con lo scopo di accalappiare disertori e renitenti. Non c'era tempo da porre frammezzo. Gambe in spalla e via a mo' di lepri. Ricordo che Tony indossava un paio di bracche grigie, lunghe, camicia ed un paio di scarpe che davano sul giallo, alte. Io avevo un paio di zoccoli ai piedi in modo da potermeli levare in ogni momento e filare scalzo. Poi, siccome sono sempre stato allergico a camicie e magliette e viaggiavo sempre a torso nudo e pantaloni corti, con gran disperazione delle donnette baciapile, tipo Angelina Masin, che popolavano i dintorni, me la battei anche quel giorno in quella tenuta. Filavamo attraverso la vostra campagna lungo la canaletta che conduce da Roaze, presso Belluchetto, verso Via delle Valli, o Arqua Petrarca, non ricordo bene come si chiami. Bisognava in qualche maniera attraversare il fosso. Nell'andata abbiamo trovato un guado. Poi non si può più rendere l'ubicazione dei canaletti e fossi che ci si paravano dinanzi. Il fatto è che tutte le valli circostanti ne sono attraversate. Dunque davanti ad uno di questi canaletti ci si pone il dilemma. O saltare o circonvallarlo. Sì, ma da che parte? E se si finisce in mano a quelli? Io decido per il salto. Ma siccome l'ostacolo era abbastanza largo, getto gli zoccoli dall'altra parte, pensando che ci sarebbe stato poco male a fare un bagno in piena estate. Prendo la rincorsa e atterro a pelo d'acqua sull'altra sponda. Tony, senza levarsi calzoni e scarpe, scatta come un quattrocentista e finisce a pancia in giù a 4/5 di larghezza, levando un gran spruzzo d'acqua. A questo punto, ragazzi, non vi sto a ripetere in che maniera si fosse espresso ed i moccoli che ha inventato per rendere grazie a chi, secondo lui, fu la causa del suo malanno. Beh, Dato che il solleone bruciava la cute, gli consigliai di levarsi i panni bagnati e di farli asciugare, cosa che fece rimanendo in uniforme adamitica a rosolarsi al sole attendendo che l'acqua dalle brache iniziasse la fase di evaporazione. Alla meno peggio si asciugò e riprendemmo il vagabondaggio alla ricerca di un rifugio sicuro. Ci ritrovammo dinanzi ad un altro canale con certe sponde profonde da mettere le vertigini. Io salto con lo stesso risultato della prima volta. Tony si butta e finisce con le scarpe impantanato ad un 20 centimetri dalla sponda a bagnomaria. Non vi dico che le precedenti orazioni furono anche rincarate. Dato che era ancora caldo, leva le scarpe, i pantaloni e li mette ad asciugare. Dopo qualche tempo, siccome volgeva già il crepuscolo, decidemmo di riportarci nei paraggi di casa e rimanere in osservazione nell'eventualità che il casello fosse assediato. Ci ritrovammo a Monte di Belluchetto, dove confina la vostra campagna, con l'eterno fosso davanti a noi. Ora, dalla nostra parte, c'era un tratto di canneto. Non so se c'è ancora. Allora era stato tagliato. C'erano rimasti i torsi, per così dire. Non mi viene la parola, cioè quei pezzetti di tronchi dopo il taglio. Duri e affilatissimi. Dico, Tony, saltiamo? Sì, ma stavolta mi levo le scarpe perché non c'è più sole per asciugarle. Io salto a piombo sull'altra sponda, lui getta le scarpe, prende il via e piomba anche lui, non sulla sponda ma tra gli aculei del canneto con le conseguenze per le sue povere gambe e piedi che potete immaginare. Sembra che me lo sia inventato io, ma se appena avete l'occasione chiedetelo a Tony che ve lo confermerà, se ne ricorda nei particolari. Poi venne il tempo che aderimmo alla prima compagnia, quarto battaglione Franco Sabatucci delle brigate garibaldine. Chi fosse Franco Sabatucci non l'ho mai saputo e tuttora non lo so. Strano, ma purtroppo vero. Interessante fu come prendemmo i primi contatti con i corrieri del comitato. Ricordo che c'era Alfio Rossi, il comandante della compagnia. Fu in casa di Dino Greggio, poveretto, che non fece mai più ritorno dai campi di sterminio nazisti, che prendemmo gli approcci e ci immatricolammo con nomi e numeri che non ricordo più. A me dicevano lo slavo, a Tony non lo so più. In seguito esplicammo azioni di disturbo e di commando nelle file dei fascisti e i loro colleghi. Furono per lo più azioni di disturbo e di sabotaggio, perché le armi e gli esplosivi che attendevamo dagli inglesi, secondo i famosi messaggi, non sono mai arrivati. Fummo catturati tutti in tronco prima che ciò avvenisse. Ci furono un paio di sortite abbastanza audaci, se si pensa che eravamo quasi completamente disarmati. Per esempio gli Alega e i San Donà, con Carletto Alega compreso e tutto il circondario di Montefiorin. Marendole e contigue valli ricorderanno che mare di volantini abbiamo sparpagliato in una di quelle notti. Ricordo che nel cuore di Marendole ci imbattemmo in una sentinella tedesca e non so per quale miracolo ce la siamo cavata senza che ci scoprisse. Eravamo Dino Greggio, Tony ed io. Ora non so se ci fosse qualche altro. Quando passammo presso la casa di San Donà ci tirammo le camicie sulla testa perché non ci riconoscessero. L'unico che avesse una beretta calibro 9 era Dino. Me la prestò quando mi avventurai solo per la carreggiata da Marendole verso il Monte Fiorin nell'eventualità che fossi incappato in qualche crucco. I più forse hanno dimenticato che facemmo saltare una rotaia sulla linea ferroviaria oltre il Ponte de' Buffi nei pressi del casello di Pareschi con gran spavento di questo mattacchione. Venne a casa nostra nel cuore della notte a chiamare mio padre. Giovanni, alle sciupana rotaia, mo bisogna che la cambien. E io a letto a pensare alle conseguenze che ne potevano derivare. Tutto andò bene. Forse i fascisti di guardia erano più impauriti di noi perché non sapevano con chi e con quanti avessero a che fare e come fossimo armati. In questa azione Tony non c'era. Dormiva nella soffitta dove arrivavamo dal tetto del casello levando alcune tegole. Prima però bisognava inerpicarsi sul tetto tramite quella costruzione in ferro che era murata al casello e sorreggeva i fili telegrafo-telefonici. Prestazioni da alpinisti. Quello del resto era il nostro rifugio. Sono convinto, se qualcuno vuol prendersi la briga, che ci sono lassù, tra le travi, ancora delle assi e del fieno su cui dormivamo io e Tony. Poi ci fu un altro atto di sabotaggio al ponte delle Valli, sempre della ferrovia, sulla strada che conduce ad Arqua. Siccome esperienza non ne avevamo e il materiale era di fortuna, confezionammo un ordigno primitivo. Lo collocammo in una fessura che serve per lo scolo dell'acqua e gli demmo fuoco. Il risultato che ne conseguì fu una gran deflagrazione, che fece tremare mezza e più Monselice, ma il ponte, seppure mezzo sgangherato, rimase in piedi, con conseguente rallentamento dei convogli che vi transitavano sopra. Decisamente in questo frangente lo scopo fallì, ma servì per impensierire i nostri avversari. Capirete che azioni consecutive cominciavano a far loro rizzare i capelli, specialmente a quelli che erano di pattuglia sulla ferrovia. Vi fu anche un attentato dinamitardo al podestà fascista di Monselice. Se non vado errato, era Barbieri, oppure era qualche altro pezzo grosso fascista. Eravamo in 10 o 15 appostati nelle dirette vicinanze del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i dinamitardi per coprire loro le spalle. Anche in questa occasione grande scoppio con smantellamento di porte e finestre, ma niente di fatto. Il giorno dopo aspettavamo di sapere che questo tipo fosse andato perlomeno in ospedale, e invece continuò a sbraitare in municipio. Guarda un po', ci fu un episodio cui presenziai anch'io e che mi lasciò molto amareggiato. Tutti ricorderete Matteo, fratello di Celio, che nascondeva un prigioniero di guerra sudafricano di nome John, mi sembra. Ebbene, Mario, come mitragliere o motorista d'aviazione, se ne intendeva anche di armi e ce le riparava quando ce n'era bisogno. Fu così che un repubblichino di guardia alla ferrovia sentì uno sparo nei pressi della loro casetta e, facendo un sopralluogo, trovò un fucile abbandonato tra il grano in un campo adiacente la casetta dove abitava Mario con la mamma vecchia già allora. Mario naturalmente s'era nascosto. Il milite repubblichino si fermò presso il nostro casello mostrando il fucile rinvenuto e dicendo pressappoco così: «Glielo farò vedere io a colui che spara tra i campi». E via a chiamare rinforzi. Io non li ho attesi. Partii come un fulmine alla volta di Mario e lo trovai, non so se per fortuna o per disgrazia, a casa. Come seppe che cosa lo aspettava, tagliò la corda. Ricordo che la stessa sera andammo a trovarlo sul Monte Fiorin e gli portammo qualcosa da mangiare. Purtroppo non se ne è saputo più nulla ed è questo che mi amareggiò. Anche il sudafricano pianse come un bambino quando seppe che avevamo fatto fuggire l'amico che gli dava ospitalità. Poi venne la bomba. Ci presero tutti. Eravamo in 29 e finimmo tutti in casa penale a Padova per 42 o 43 giorni e poi ci mandarono in Germania, da dove ritornammo decimati con alterne fortune. Se la memoria non mi tradisce, furono 9 che non tornarono, tra i quali Dino Greggio, i fratelli Dante e Luciano Girotto, Dalla Vigna ed altri di cui mi sfuggono i nomi. Il comandante Alfio Rossi fu incarcerato e quasi accoppato di botte. Chi ha avuto un po' di fortuna tornò ancora prima della liberazione e ci incorporammo tra le bande garibaldine che nell'aprile del 45 sorgevano come funghi ad ogni piè sospinto e demmo manforte agli alleati per tagliare la via verso il confine ai reparti sbandati teutonici che mostravano ancora velleità di resistenza. Qui è succintamente tutto quello che accadde in quel nefasto periodo. Ci sarebbero ancora sporadici episodi da annotare, sono così confusi però che stento a credere che sarebbero obiettivi. Ora, per colmo dell'ironia, ho smarrito l'unico documento che attestava la mia partecipazione a quei fatti, la tessera di Garibaldino. È un vero peccato, perché mi potrebbe servire come documento per farmi pensionare anticipatamente. Chissà se per caso non fosse dato di avere un duplicato da qualche funzionario del CLN. Dovrebbe essere documentata da qualche parte la nostra attività. Se puoi saperlo, Mario, ti prego di riferirmelo, che inoltrerò l'istanza ai fini di far valere i miei diritti. PS. Mi sovviene ora che Dante e Luciano Girotto hanno un fratello prete, invece avevano uno zio frate, OFM, che officiò, se non vado errato, la funzione religiosa in occasione della scoperta della lapide ai caduti in fondo al parco del monumento a Monselice. Questo per la cronaca. E mi pare che i genitori di 3 figli siano rimasti con uno solo. C'era con noi pure un caro ragazzo di cui vorrei tanto avere notizie. Si trattava di Gino Scarparo, detto anche Marea. Faceva il rude, il duro, ed era invece un cuor d'oro. In lager, in Germania, era sempre pronto a dare una mano, se ti trovavi in difficoltà, con aiuti materiali e buoni consigli. Se per caso aveste occasione di incontrarlo, salutatemelo tanto e ditegli che non mi sono mai scordato di lui. Poi c'era Barison, il falegname della FS, anche lui gran cuore, rubava il pane in Germania per darlo anche a me. Lui abita verso Rivella. Poi c'era anche Balece, il figlio della Rosa, sorella di Giovanni. Con lui però non siamo mai stati in contatto. Non fu spedito in Germania, non so perché, forse per malattia. Poi, dopo la liberazione, emigrò verso nord e non se ne seppe più nulla. Correvano voci che fosse morto sotto un ponte, dove era uso dormire in mancanza d'un alloggio. Vero? Falso? Chi può dirlo? Un altro fatto, questa volta nefasto, che mi viene in mente. Il giorno dopo che Monselice fu occupata dagli inglesi, me ne tornavo da un servizio di ronda, di sera abbastanza tardi, per Carrubbio, verso Argine Sinistro. In quelle vie buie e strette fui fermato da un individuo che mi puntava un fucile sulla pancia. Strano, ma non ho avuto paura, il che di solito in frangenti simili è proprio il contrario. L'ho riconosciuto e mi sono fatto riconoscere. Era un ragazzo abbastanza giovane, pressappoco della mia età. Già apparteneva alla GNR fascista e volta bandiera quando gli fece comodo. Mi chiese cosa facessi in giro a quell'ora. Disse che era pericoloso perché c'erano tedeschi dispersi in giro. Mi disse che se non m'avesse riconosciuto avrebbe schiacciato il grilletto. E tu gli chiesi cosa fai da questi paraggi e se per caso il grilletto l'avessi premuto io. Anche se era notte si vedeva che era livido di paura. Ma guarda con che razza di esaltati vai a cozzare. Tipi così sono pericolosi perché non ragionano. Ci provano gusto a sparacchiare qua e là e magari anche sul prossimo. Guarda caso, proprio il giorno dopo seppi che prese un elmetto d'acciaio, non so se tedesco o italiano. Lo pose diverso contro l'argine del canale in Carrubbio e vi sparò sopra una fucilata, con il risultato che il proiettile, non avendo centrato l'elmetto, si rivolse come un boomerang e andò a finire proprio nella pancia di quel povero diavolo uccidendolo. Fatalità, ma anche poco giudizio ed accortezza. Ora mi ricordo anche di Mario Zaghi, chissà se è ancora in vita. Era malaticcio ed in Germania soffrì più di ogni altro di noi. E il comandante Edera, Giorio, di professione esattore o cassiere in banca. Lui fu prudente, non si fece pizzicare. Sognava sempre i giacconi di pelle delle gheperi e non tralasciava occasione di parlarne. Mi accorgo ora che ho fatto un po' di confusione. Non è del Carrubbio che si tratta, ma di quella stradina che va dal ponte delle Grole al ponte della Pescheria, seguendo l'argine sinistro del canale Bisatto. Carrubbio è dall'altra parte. Non è neanche Squero. Insomma, non ricordo il nome della via. Dovrebbe essere via Squero. Ora proprio credo di non avere più molto da dire. Ci sarebbero avvenimenti che andrebbero raccontati più estesamente. Io sono stato succinto perché il pallino del narratore proprio non l'ho mai avuto. Mi dovete scusare la grafia, spero solo sia leggibile. Per quel che concerne la capatina a Monselice, non so proprio se mi sarà possibile nel prossimo avvenire. Il fatto è che comprando l'appartamento siamo rimasti un po' dissestati e abbaiocchi e non possiamo permetterci troppi lussi e libertà. Ma siamo ancora giovani e le probabilità di incontrarci a vicenda non mancheranno di certo. Saluto cordialmente. 19/8/2015. Firmato Biziak Zvonko. Pagina 67. File 9. Pagina 68. Testimonianza di Mafaldo Tono, partigiano della Brigata Garibaldi, Franco Sabatucci, 20 settembre 2007. Nel 1943 avevo solo 20 anni, l'età in cui i ragazzi normalmente pensano a correre dietro alle ragazze e il proprio futuro viene visto come un qualcosa da procurarsi più avanti. E per un ragazzo giovane come ero io, e per i giovani di oggi, il futuro dell'Italia avrebbe dovuto rappresentare forse solo un turbine di ideologie, pensieri e riflessioni di lasciar fare a quelli che governano. Sono figlio unico, la mia famiglia è sempre stata antifascista e mio padre Eugenio, per non aver accettato di iscriversi al fascio, fu licenziato. Era capo reparto in una bulloneria di Monselice, ma la coscienza delle persone non ha età e l'incoscienza ancora meno. L'8 settembre del 43 facevo il militare ad Udine, decisi di disertare e di ritornare a Monselice per unirmi ai partigiani, cosciente che questa era la giusta causa da seguire, inconsapevole di come sarebbero stati i miei prossimi 2 anni. Entrai nella brigata partigiana Franco Sabatucci tramite l'amico Fermo Favaro e insieme architettammo e partecipammo al sabotaggio della linea ferroviaria del ponte della Valle nel 44. Purtroppo la nostra azione non andò a buon fine per l'intervento dei tedeschi a causa di una spiata e la stessa sera fui preso dai fascisti, primo Callegaro e il tenente Rizzato. Chi ci tradì? Alfio Rossi. In 29 fummo portati a Padova, nella casa di pena. Io e gli altri fummo interrogati, malmenati, presi a calci ovunque. Eravamo in tanti. Ricordo che con me c'erano Dante Girotto, Fulvio Nin, Zaghi e molti altri, dei quali però non abbiamo più saputo nulla. Noi quattro, dopo tanti interrogatori e pestaggi, fummo mandati in Austria, in un campo di concentramento per una settimana, dove ci attesero nuovi linciaggi e infine trasferiti in Germania, al campo di Nordhausen, dal quale riuscii a scappare per ben 3 volte e raggiungere quasi il confine con l'Italia, ma venni sempre ripreso e riportato indietro. Qui tutti i giorni eravamo costretti a lavorare per i tedeschi in una fabbrica bellica dove si costruivano carri armati e nel gennaio del 45 ci mandarono a scavare le trincee al fronte, sul fiume Reno. Dal mattino alla sera, ininterrottamente, guardati a vista, avevamo freddo, fame e, come compenso, tante botte. Un giorno Dante si dette malato e restò al campo mentre io andai a scavare. La sfortuna volle che il campo fu bombardato. Io mi salvai, ma Dante rimase ferito gravemente. Lo caricai su di una carriola, eravamo sommersi dalla neve, e cercai di portarlo in un accampamento dove ci fosse un medico, ma dopo 2 ore di cammino, quando arrivai, purtroppo Dante era già morto. Allora ritornai al mio campo, ero distrutto per la morte del mio amico e per non essere riuscito a salvarlo in tempo. Le condizioni di vita al campo erano al limite della sopravvivenza. Tante volte mi sono chiesto come ho fatto a venirne fuori. Ho mangiato i topi e dalla disperazione perfino un vitello estratto dal ventre di una vacca che era morta e sotterrata da molti giorni, procurandomi così grave infezione gastrointestinale. Avevo vestiti che erano poco più che stracci e gli inverni erano lunghi e freddi in Germania. Finalmente, dopo tante sofferenze, il giovedì di Pasqua del 45, gli americani presero a cannonate e bombardarono il campo. Fummo liberati. L'emozione che provai nel riconquistare la libertà e la dignità di uomo era immensa. Sono passati oltre 60 anni da allora. Nel frattempo mi sono sposato, sono stato trasferito per lavoro a Genova, dove tuttora vivo, e ho avuto 2 figli, ai quali ho cercato di trasmettere i valori della libertà, non solo quella individuale, ma anche quella di ogni popolo. Ho avuto la possibilità in questi anni di riferire le mie testimonianze non solo ai miei familiari e ai miei amici, ma anche di farle ascoltare, grazie a mia figlia Cinzia, che è insegnante, in molte scuole medie e superiori di Genova, direttamente agli studenti. Con l'età qualche ricordo si è affievolito, è normale. Da partigiano e da deportato sono stato in posti orribili, ho visto delle cose spaventose alle quali nessun ragazzo, anzi nessun uomo, dovrebbe mai assistere. Ma se i ricordi sbiadiscono con il tempo, indelebili però sono rimaste le emozioni che provo nel ricordare quell'esperienza. La morte di molte persone, la fame, i bombardamenti, le persecuzioni, i campi di concentramento. Tutto questo avrebbe dovuto terminare con la fine della guerra, avremmo dovuto imparare la lezione, ma finché il sonno della ragione genera mostri, l'umanità non conoscerà tregua e continuerà ad involversi nei suoi corsi e ricorsi storici. Voglio terminare questa mia testimonianza rivolgendo un affettuoso saluto e un pensiero a tutti i miei compagni che hanno vissuto con me questa esperienza e un grazie a chi continuerà in futuro a mantenere viva la voce di chi ha creduto nei valori della persona e la difesa in ogni modo a costo della vita, lasciando in eredità alle prossime generazioni un'Italia libera e spero migliore. Mafaldo Tono. Testimonianza di Franco Busetto, tratta dal suo libro Tracce di memoria dall'Università a Mauthausen, 2005. La sera dell'arresto fu terribile. In attesa di procedere agli interrogatori, le SS ci tenevano con le facce rivolte al muro di un corridoio su cui davano gli uffici del comando della polizia nazifascista, con le braccia alzate. Poi cominciarono gli interrogatori. La durezza e la brutalità con cui furono condotti nei miei confronti mi convinsero che a Padova funzionavano 2 palazzi di torture, Palazzo Giusti e la clinica di Via Diez, in mano al comando dell'SS. A Palazzo Giusti si era insediata la Banda Carità della RSI, composta da fascisti toscani già bastonatori di antifascisti. Purtroppo le bastonature che ricevetti quella sera, le torture di vario tipo, le peggiori, come le applicazioni elettriche agli organi genitali a cui fui sottoposto, le ho ricordate e le ricorderò per tutta la vita. Ma da me non seppero nulla. Allora le SS decisero di tenermi prigioniero in una delle cellette che avevano ricavato nelle cantine dell'ex clinica. Infine, ricordo che per torture e per quelle celle passarono i partigiani di Monselice, poi inviati anch'essi nei lager di Bolzano e di Mauthausen, e non sono più tornati. Franco Busetto partì da Bolzano con il trasporto 111, con i nostri 8 monselicensi. Pagina 70. File 10, pagina 71. Testimonianza del dottor Giuseppe Girotto, fratello di Dante e Luciano. I fratelli Dante e Luciano sono nati a Monselice, il primo il 13 dicembre 1918, il secondo il 14 luglio 1920. Quando cominciarono la loro esperienza di guerra avevano rispettivamente 21 e 19 anni. La loro breve storia si intreccia e coincide con i grandi eventi: la Seconda Guerra Mondiale, il crollo del fascismo, l'armistizio, il sorgere dei partigiani e i primi mesi della Resistenza in Alta Italia negli anni 43-44. Il fratello minore, Dante, era stato inviato giovanissimo a combattere. Il 10 giugno 1940, allo scoppio della guerra alla Grecia, era sul fronte greco-albanese. I fascisti di Monselice, che odiavano la famiglia perché si è sempre mostrata ostile alla dittatura, inviavano lettere anonime agli ufficiali perché mettessero il soldato Girotto in prima linea, votato a morire. In un torneo di calcio disputato a Tirana tra le divisioni dell'esercito italiano in Albania, Dante, che era attaccante, porta la squadra della sua divisione alla vittoria. Per questo fu inviato in licenza premio. Nel frattempo sopravvenne il crollo del fascismo, a cui seguì l'armistizio dell'8 settembre 43. Anche il fratello Luciano, pure soldato, era allora in congedo tra i suoi. Come accadde per tanti nostri militari, anche i due fratelli Girotto non vollero intrupparsi coi nazifascisti, ed entrambi entrarono in contatto con i gruppi partigiani e col CLN della zona, coltivando periodici contatti con il Comitato Civile Veneto di Liberazione, di cui era capo il prof. Egidio Meneghetti, rettore dell'Università di Padova, animatore del movimento partigiano del Veneto. Le persecuzioni dei nazi repubblichini divennero sempre più spietate. Per un mese intero Luciano e Dante dormirono nel cimitero della città di Monselice, che era vicino alla loro casa, riuscendo così ad evitare i loro continui rastrellamenti. Di quel periodo i genitori mi riferirono un episodio raccontato loro dai due figli il mattino dopo una notte passata nel cimitero. Nel silenzio della notte si avvicinava il rumore di un automezzo, probabilmente un camioncino che, giunto davanti al cimitero, si fermò e subito dopo si udì una voce forte chiamare «Custode! Custode!» e ancora più forte gridare «Faustino! Faustino!» Nel silenzio un crack e «Chi è?» «Ti abbiamo portato carne di bassa macelleria!» La notte del 14 ottobre 44 decisero di dormire a casa, poiché da un pezzo non si effettuavano più retate, nonostante le insistenze del papà di non farlo. In quella tragica notte, dunque, rimasero in famiglia. Furono sorpresi e arrestati con un tranello. Un loro amico, già in mano ai nazi repubblichini, li chiamò dalla strada. Era una voce amica e nota, e dopo qualche istante di esitazione aprirono. Il nemico era alla porta. Si trovarono il mitra puntato contro, mentre la casa era circondata. Anche i genitori furono minacciati con le armi. Mia mamma mi ha più volte ricordato che tra coloro che le puntarono il mitra conobbe giovani alle cui madri tante volte diede pane, farina e legna per i figli, e mi ricordava i nomi che io ricordo ancora. Il Barzan Luciano, l'amico già in mano ai nazi repubblichini, era depositario della lista cosiddetta del Battaglione Aquila, composta in gran parte di giovani. In quella notte furono 28 i giovani fatti prigionieri intorno a Monselice. Il battaglione era di 30. Un certo Guido era stato avvertito. Un altro, un certo Alfio, era stato non solo avvertito, ma anche incaricato di notificare a tutti i componenti della retata che sarebbe stata effettuata in quella notte. Due partigiani di formazione cattolica avevano saputo da fonte sicura della decisione presa dai capi repubblichini. L'Alfio si è reso irreperibile, ma ricomparve più tardi. Li trasferirono alla casa di pena a Padova, consegnandoli ai tedeschi, dove furono interrogati e torturati. Il fratello Dante, cui fu concesso di vedere i genitori prima di essere spedito in Germania, rivelò ad essi di aver visto il fratello Luciano con la testa fasciata da bende sanguinanti, mentre veniva condotto via. Lo udì gridargli: «Alfio ci ha traditi! Ha detto ai tedeschi cose non vere e ha fatto nomi». Alcuni furono poi rilasciati dai tedeschi, altri avviati nei campi di sterminio nazisti, altri nei campi di concentramento in Germania. Alfio fu compensato con un posto di lavoro. Alcuni mesi dopo la fine del conflitto si seppe da uno dei pochissimi padovani reduci da Mauthausen che il fratello Luciano fu eliminato in uno dei commandos dipendenti da Mauthausen. Notizia poi confermata dalla Croce Rossa Internazionale. L'altro fratello, Dante, secondo notizie attinte dal Vaticano, sarebbe stato straziato da una bomba caduta nel campo di concentramento che distava pochi chilometri dalla città di Münster, durante i devastanti bombardamenti di quella città contro i quali si alzò vibrante la voce del vescovo condannando l'opera degli alleati. La voce di quel vescovo, che fu il più coraggioso oppositore in Germania della diabolica politica di Adolfo Hitler e che fu elevato alla porpora cardinalizia da Pio XII subito dopo la guerra e che in tempi recenti Giovanni Paolo II innalzò agli onori degli altari. Il Vaticano ci notificò inoltre che Dante avrebbe avuto il conforto di un sacerdote cattolico tedesco. Tempo un'altra pagina nel ciclo della Resistenza che ha colpito la famiglia, la vicenda di Don Giovanni Fortin, nativo di San Cosma di Monselice, zio di Suor Anna Fortin, badessa in San Daniele di Abano, figlia della cugina Girotto Maria, che ricordando quegli eventi non posso non raccontare. Nel 1944 egli reggeva la parrocchia di Terranegra, eretta 3 secoli fa da San Gregorio Barbarigo, nella periferia di Padova. Non era il tipo da far politica, ma come sacerdote esercitava la carità. E fu proprio un gesto di bontà all'inizio del suo calvario. Aveva dato ospitalità ad un soldato inglese, ma venne tradito da un finto partigiano e cadde tra le unghie delle SS tedesche, e dopo varie peripezie di carceri ed interrogatori a Venezia, fu deportato a Dachau in Germania, condannato ai lavori forzati. Un bel giorno sopraggiunsero imprevisti gli alleati che lo liberarono con molti compagni di agonia. Gli strazi subiti, la gioia della insperata salvezza, gli ispirarono una idea geniale: erigere, come nuova chiesa della parrocchia, un tempio magnifico che fosse un monumento nazionale all'internato ignoto con accanto un sacrario, dove raccolse la più ampia documentazione dell'immane tragedia di tutti i campi di sterminio che la Germania nazista aveva installato a sua perpetua infamia, ignominia e vergogna. Ivi ha raccolto fotografie, stampe, cimeli, racconti di quegli orrori, ossa di caduti, cenere di bruciati lassù e migliaia di nomi dei nostri deportati durante la lotta partigiana e finiti tragicamente. Vi figurano anche i nomi dei due fratelli Dante e Luciano Girotto. La realizzazione della sua geniale iniziativa, del congiunto Don Giovanni, è stata altamente apprezzata in tutta Italia. Nel 1973, ricordando il 25esimo di questo tempio sacrario, il parroco, ideatore e fondatore dell'opera, fu premiato dalla Chiesa e dalla Patria, con la nomina di Monsignore della Curia Pontificia e Commendatore della Repubblica. La doppia onorificenza fu lietamente festeggiata nel paese natale di San Cosma di Monselice. Tra le iniziative di questa celebrazione gli fu dedicata una bella poesia in stile classico, composta da un intimo amico di padre Mariano Girotto, fratello di mio padre, esempio di libertà in Padova, parroco nella parrocchia di San Francesco, rivelatore al mondo delle nefandezze che si perpetravano nel vicino Palazzo Giusti dalla Banda Carità, in quel triste periodo padre Bernardino Barban, noto cultore delle muse. Quest'ode si potrebbe chiamare senz'altro il canto elegiaco delle vittime della Resistenza, perite nei campi tedeschi di sterminio e onorate nel tempio di Terra Negra. E sparve, qual nel vortice di torbida burrasca, divelta al suo bell'albero, s'aggira verde frasca, dei venti tra le raffiche, votata a scomparir. Tutto ei soffrì nel carcere della Dachau infame, i lazzi dei carnefici, i morsi della fame e un faticare assiduo tra barbari aguzzin. Oh, quante volte al trepido calar dei foschi giorni, tra le funeree camere e il crepitar dei forni, tra il fumo dei cadaveri che tinse in nero il ciel. Redia la mente languida ai suoi paterni lari, al gregge, alla canonica, ai supplicati altari, ma nel confronto tragico gli si straziava il cuor. E tramortì, ma provvido gli volse il ciel lo sguardo. A quello stil tirannide strappò di morte il dardo e offrì agli schiavi il labaro di nuova libertà. Come da cupe tenebre sboccia al mattin l'aurora e come dopo il turbine il sol ne nubi indora e vi dipinge l'iride a speme dei mortal. Così tornava incolume, solo al perdono aperto, col nimbo d'una vittima ed un eroe col merto, come d'Abramo il figlio. E sognò, qual rivincita, sul ghigno della morte, un nobile segnacolo di più stupenda sorte, quale novel crepuscolo che annunzia un lieto dì. Sorse così un sacrario, insieme tempio e scuola, che ridirà agli immemori di Cristo la parola. Questa, l'un l'altro amatevi, come il mio cuor vi amò. In questa valle placida di sole messi allegra giganteggiò il magnifico tempio di Terra Negra, quale vessil fatidico di pace e di perdon. Qui splende sol, qual porpora, il sangue d'ostia pura, qui a mille fulgono scolpiti sulla mura, quali perenni lampade intorno al grande altar. I nomi di quei martiri che l'odio un dì soppresse, qui l'onta il crudo spasimo, di gloria il lauro intesse, su ogni nome singolo ad un perpetuo onor. Qui gli internati reduci che fur sottratti al rogo, e quei che le arse ceneri lasciar nel tristo luogo, congiunti or sono in unico amplesso di pietà. Or Don Giovanni è il simbolo di questo dramma atroce. Anch'ei scandì del Golgota la via con la sua croce, ma di vittoria il cantico oggi ben può intonar. Ed ora del pinnacolo del tempio s'alza un grido che delle terre italiche fruga ogni monte e lido come presagio e monito di più felice età. L'odio che strugge in sanguina spenga la rea sua face e splendan quali fiaccole solo perdono e pace. E vibri in tutti i vertici l'inno d'eterno amor. Pagina 77. File 11, pagina 77. Testimonianza di Baveo Ottavio. Non c'è molto da raccontare. Pensate che io ero molto amico di Dante Girotto anche perché giocavamo assieme a calcio. Dopo una partita mi chiese di iscrivermi in una lista dove a capo c'era suo fratello Luciano. Mi ha spiegato che bisognava essere più di 30 iscritti per essere considerato gruppo per la liberazione e che se avessero avuto bisogno di qualche rappresaglia avrebbero scelto quelli più esperti. Il gruppo era chiamato Falco. Detti il mio consenso, non pensando certo a quello a cui sarei andato incontro. Dopo qualche giorno, di notte, io ero a letto, suonarono il campanello, avevano già scavalcato la recinzione e accerchiato la casa. La perquisirono e mi portarono in caserma. Figuratevi che io pensavo fossero venuti ad arrestarmi perché, essendo chiamato a militare a 19 anni, dopo l'8 settembre me ne tornai a casa. Interrogati ci hanno consegnati ai tedeschi nella casa di pena a Padova. Ci siamo conosciuti in pratica lì. Divisi in due stanzoni, ogni tanto venivano a prendere qualcuno per interrogarlo. Io mi sono preso uno schiaffo in faccia così forte che sono rimasto stordito per 2 giorni, e con il calcio di un fucile sulla schiena mi ruttero una costola. ma me la sono cavata neanche proprio male, perché molti tornavano con le unghie saltate, con la corrente elettrica, e avevano la testa tumefatta e gonfia come un pallone. Come mai proprio quelli sono stati inviati ai campi di annientamento e altri a lavorare? Forse perché hanno trovato nella perquisizione qualche cosa di compromettente. Chi lo può mai sapere? Fatto sta che chi sapeva qualche cosa di certo ha parlato, magari anche più di quello che sapeva, perché le torture subite in via Diaz erano atroci. È inutile parlare d'eroi in quei momenti. In conclusione mi hanno mandato in Germania a lavorare in una fabbrica. Io di meccanica non ne capivo niente, allora mi hanno messo alle pulizie, a scopare la fabbrica tutto il giorno. Di notte andavamo per i campi a cercare patate per levarci la fame. Ricordo che uno di questi miei amici, il Dalla Vigna, faceva l'autista ai tedeschi qui a Monselice e così fu utilizzato dal gruppo a portare armi e notizie da una zona all'altra. Testimonianza di Erminio Boldrin, faceva parte dei 29 arrestati del 18 ottobre 44. Racconta Erminio con molta calma e serenità. A quel tempo avevo 19 anni e abitavo in via San Luigi con la famiglia. Mio fratello era nell'esercito. La notte del 18 ottobre dormivo, erano circa le 22, quando sentii picchiare alla porta. Nel momento in cui la spalancai, vidi una squadra di brigate nere con i fucili in mano. Non li conoscevo personalmente. Uno tra loro riuscì a identificarlo. Era un certo Callegaro. Una volta entrati, senza dare spiegazioni, misero a soqquadro la casa. Nella mia abitazione, però, non occultavo nulla di compromettente. Non avevo mai partecipato ad azioni di sabotaggio. Fu Luciano Barzan, mio amico e vicino di casa, a chiedermi di far parte di un gruppo di persone che all'occorrenza avrebbero operato per contribuire al mantenimento dell'ordine del paese. Non ero un partigiano effettivo. Certo, volevo evitare che i tedeschi compissero nefandezze. Non avrei accettato che avessero commesso dei furti o che avessero danneggiato la città prima di andarsene. Non ho mai conosciuto gli altri appartenenti al gruppo, né ho partecipato a riunioni operative. Avevo solamente offerto a Luciano Barzan la mia disponibilità a collaborare per il buon ordine del paese. Ingenuamente accettai con l'entusiasmo dei ventenni e sono convinto che anche per Alfredo Bernardini sia accaduta la stessa cosa. Dopo la perquisizione mi portarono nella caserma dei carabinieri in via Garibaldi a Monselice. Il capitano Cattani, nel vedermi ammanettato, mi gridò a gran voce: «Anche tu, nipote di un federale!» Alludeva al fatto che mio zio era stato segretario del fascio monselicense per alcuni anni. Io non risposi, ma temevo fortemente per la mia vita. Quella sera non ho visto in caserma né Barzan né i fratelli Girotto, quelli che erano considerati i capi del movimento partigiano a Monselice. Ricordo di aver sentito Alfredo Bernardini piangere nominando il figlio Carlo. Non fui interrogato e il giorno successivo mi portarono a Padova, nella casa di pena di Piazza Castello. Qui incontrai gli altri concittadini arrestati durante la retata. Dopo qualche giorno, durante una visita medica, sono stato testimone di un episodio importante e significativo. Nella fila di coloro che dovevano sottoporsi alla visita mi precedeva Idelmino Sartori, detto il Bedoin. Egli era uno dei 29 monselicensi arrestati. Ricordo perfettamente che il medico gli disse di scostarsi, poiché lo aveva giudicato inabile per la Germania. Sartori protestò e pretese di partire con i compagni. In quel momento, inconsapevolmente, decise il suo tragico destino nei campi di sterminio tedeschi. Lì avrebbe pagato con la vita la sua fedeltà agli amici. In verità, all'epoca era diffusa l'opinione che il trattamento speciale, riservato dal dottore Idelmino, fosse motivato dalle raccomandazioni di Pietro Sartori, suo fratello. Costui viveva ad Abano. Aveva molte conoscenze altolocate negli ambienti dei potenti e parlava correttamente il tedesco. Si pensò che Pietro fosse riuscito a corrompere, pagandolo, qualche funzionario tedesco. Qualche giorno dopo, con il treno, mi trasferirono in Germania, dove persi di vista i miei compagni. 8 di loro non fecero più ritorno. Da Berlino fui trasferito ad Hannover, in un campo di baracche adiacente ad una fabbrica di carri armati, dove mi misero a lavorare come meccanico per tutto il tempo della mia prigionia. L'arrivo degli americani significò la ripresa della vita. Finalmente tornai a sperare. Il mio ritorno a casa fu molto rapido e semplice. Riabbracciai i miei cari a Bolzano. Ritornando con la memoria a quei giorni, nasce in me un sentimento di delusione. Non c'è stato alcun riconoscimento dei nostri sacrifici e delle nostre pene. Nessuno oggi sembra ripensare alla nostra lotta per liberare l'Italia dai fascisti. La società odierna non ha il tempo e il desiderio di ricordare. Spesso mi affligge una desolante considerazione che quei ragazzi siano morti inutilmente. Questo sconforto mi ha tenuto lontano dalle commemorazioni che ogni anno, anche a Monselice, ricordano quei fatti. Sono delle manifestazioni simboliche, superficiali. Vedo persone fredde, lontane con la mente e con il cuore da quegli avvenimenti. Non sono orgoglioso della mia attività e mi sento tradito nei miei ideali da queste persone. Testimonianza di Clermine Lupi, cugina di Barzan Luciano e di Marina Battaglia, nipote. Verso le 10 di sera si presentarono due fascisti nella nostra abitazione situata in via Cesare Battisti. In casa eravamo in 6 o 7. Luciano era in un'altra casa dall'altra parte della strada e, immaginando cosa stesse accadendo, rincasò velocemente. Forse per evitare misure di ritorsione nei nostri confronti, i fascisti perquisirono tutta la casa e trovarono una pistola, delle munizioni e qualche foglio, ma il grosso del materiale era già stato portato via il giorno prima. Il ritrovamento delle armi avvalorò i loro sospetti e poco dopo ci arrestarono tutti. A piedi fummo condotti nella caserma dei carabinieri di Monselice. Io non capii subito cosa stesse accadendo e pensavo che tutto fosse stato causato dai lavori di scavo delle trincee che Luciano aveva fatto a San Bortolo. In caserma ci chiusero in una stanza al piano terra, mentre Luciano fu trattenuto al piano superiore. Nessuno ci interrogò. Avevamo il cuore in gola e tanta, tanta paura. Naturalmente nessuno quella notte riuscì a dormire. Al mattino ho visto per l'ultima volta mio cugino mentre dichiarava alle guardie che i suoi familiari non c'entravano con la sua attività di partigiano. Dopo poche ore fummo scarcerati, mentre Luciano fu trattenuto in caserma. Sapemmo poco dopo che fu condotto a Padova. Non so cosa sia successo di lui nei giorni seguenti, anche se tentammo più volte di avere sue notizie. Non eravamo a conoscenza della sua attività di partigiano. La sorella di Luciano tentò in tutti i modi di avere notizie del fratello, recandosi più volte a Padova e tentando di contattare un prigioniero che lavorava nella prigione di Padova, ma fu tutto inutile. Da Padova fu portato a Bolzano e da questo posto ci scrisse 2 lettere nelle quali ci informava che stava bene e ci invitava ad inviargli qualche indumento, del pane, un po' di marmellata e delle sigarette. Poi di lui perdemmo ogni traccia. Terminata la guerra, abbiamo saputo della sua tragica fine dopo aver aspettato inutilmente a Bolzano il suo ritorno dalla Germania. Ci resta il nostro dolore e la nostra delusione. I 29 giovani monselicensi deportati. Il 18 ottobre 44 avvenne quello che fu il fatto più tragico di tutta la storia della resistenza a Monselice, l'arresto di 29 giovani, tutti deportati, dei quali 9 non fecero più ritorno. Alfredo Bernardini, Tranquillo Gagliardo, Enrico Dalla Vigna, Settimio Rocca, Dino Greggio, Luciano Barzan, Idelmino Sartori, Luciano Girotto morirono a Mauthausen. Il fratello di Luciano, Dante Girotto, morì in Vestfalia. 20 giovani che riuscirono a ritornare. Barison Angelo, Baveo Ottavino, Bernardini Tiberio, Giovanni Biziak, Erminio Boldrin, Leonida Bottaro, Antonio Bovo, Danilo Gialain, Enrico Marcolongo, Fulvio Nin, Radames Rebotti, Giovanni Randi, Marco Randi, Erminio Pippa, Angelberto Temporin, Giuseppe Sturaro, Antonio Siroc, Mafaldo Tono, Giuseppe Zaghi, Gino Scarparo. A mio padre, se c'è persona al mondo che mi è mancata in modo totale, questo sei tu, papà. Non c'è uguale. Io e te uguali in tante cose. Stesso sguardo, stessa dedizione al lavoro, stesso modo di amare. Quando penso a te, piango ancora adesso e sto male. Vorrei che fossi qui, mi stringessi fra le tue braccia. No, non vale. Un bimbo ha diritto al suo papà, ma io dalla vita ho avuto troppi dolori. Prima tu, poi Gabriele, adesso Amedea. Chiudo gli occhi e sento che ci sei. Ti vedo, papà, e ti voglio qui, adesso, nel mio cuore. Fai ormai parte del mio cielo immenso. Per questo mi attrae, per questo ti penso, da quel giorno che ci hanno separati. Da quando sei salito al cielo. Ora mi trovo più anziano di te, ma mi sento sempre il tuo piccolo Carlino. Proteggimi, aiutami, ho bisogno di te. Carlo Bernardini. Pagina 93. Fine dell'opera.